tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Ci siamo questa notte, la notte delle zucche. Sono le 7:05 minuti. Oggi è venerdì 31 ottobre 2025. Io sono Emilio Pappagallo con voi fino alle 10 anche quest'oggi. Alle 9 il Sollazzo del Pappagallo con Boris Sollazzo. Naturalmente edizione speciale Halloween, tutti i film più belli da vedere.
C'è una domanda in
calma. C'è la maratona stasera, maratona Halloween, mi raccomando. Martina Carona, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Alessandro Di Rocchi. Buongiorno Maurizio Paniconi.
Ciao a tutti.
Si comincia subito con gli Audio Slave.
Radio Rock Podcast.
Set World, loro sono i Bob Villain su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai, partiamo subito.
Ciao,
vai, i vostri messaggi. Vai,
io
subito.
Penso che più che altro quelli che dicono del Natale, di Halloween,
sì,
così è Halloween. Perché uno può scegliere di non festeggiarlo.
Cosa?
Però porca puttana, dove ti giri giri o c'è qualcosa di Halloween o minchia Natale, finisce Halloween, adesso cominciano a fare gli addobbi di Natale.
Certo, sono
hai ragione,
una cosa dopo l'altra.
Però mi chiedono,
va bene così.
Che cosa vi
dispiace?
Dai,
è bellissimo, a me piace un sacco.
Se non lo volete festeggiare, non festeggiate.
Non lo festeggiate, cioè da Halloween è una festa meravigliosa, ragazzi.
Io non ho l'usanza di far party, no?
Le zucche,
non è che vado
in
giro dicendo "Ah, che vergogna queste zucche".
Il dolcetto e scherzetto, dai, ma è una cosa meravigliosa. Vai, sentiamo chi c'è, vai. Sentiamo chi c'è, 3899-106-600.
Buongiorno. Questi ragazzini che vanno in giro a Cito
sì.
Dolcetta e scherzetta, romper cazzo.
No, quello per me. No, preparatevi i dolcetti, ragazzi, perché questo pomeriggio veniamo a bussare.
Sì.
Io e tutti gli altri bambini. Dolcetto o scherzetto, accompagnerò
vesti?
I bambini.
Bravo.
I bambini,
e
mi vesto,
vesti?
Non lo posso svelare perché è un segreto,
un
no?
Trucco.
Fino oggi pomeriggio è un trucco. Allora, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
Io festeggio Halloween perché compleanno di Arianna, mia figlia, oggi compie 17 anni. Auguri Arianna.
Bene, auguri Arianna,
lo sai,
che l'ascolto. Arianna, bravissima.
Arianna ci sta ascoltando e ti vogliamo dire quanto segue. Arianna non ti desidera come papà.
La stessa cosa. Ah, perché se è colpa di... Vabbè, lo so.
Ti chiedo scusa a chiunque sia stato.
Sì.
Allora i cavoli
pronto?
Suoi
pronto? Rispondi.
Pronto?
Cosa succede?
Dai, sentiamo chi è.
Sentiamo che è la sveglietta, no? È la sveglietta, mi devo ricordare
di fare una cosa.
Mi devo ricordare di fare una cosa.
Dopo
medicine,
secondo sentire. Me, tutto ciò che è festa a me mi fa piacere, perciò ben venga qualsiasi festa, io mi diverto.
Lui si diverte, si diverte. Vai, un rullo di messaggi, vai, velocemente.
Buongiorno.
Rullo. Bravi,
dico, levatemi Pasqua, levatemi Ferragosto, levatemi
Ferragosto.
Dicembre.
Non mi toccate. E chi te lo tocca? Allora si sa che la gente dà buoni consigli, sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli, se non può più dare
il cattivo esempio.
Come diceva caro Mauri, come diceva
di André,
no, di André la sua volta l'ha copiata da chi? No?
Da Gesù.
Buongiorno, sono Alessandro da Livorno.
Buongiorno.
Oggi sarò un po' più serio.
Quindi
stasera mi raccomando, divertitevi,
sì,
ballate, trombate, drogatevi, fatevelo che domani.
Da domani?
Non scordate di dedicare un minuto e un pensierino a chi non c'è più e va voluto bene per davvero.
Bravo. Questa mi sembra un ottimo proponimento. Sai che ti dico, ragazzi?
Sì,
questa sera fate quello che volete. Drogatevi, bevete, fumate, ma con la testa. Mi raccomando. E domani un pensiero a chi non c'è più. Domani, tra l'altro, ragazzi, puntata speciale del The Rock Show di sabato, di primo novembre. Puntata speciale meravigliosa. Abbiamo preparato per voi una cosa incredibile, ma non ve lo posso svelare perché sennò altrimenti tagliano la testa. Vai, sentiamo.
Mancanza di empatia dei genitori che mandano
che cosa?
I figli a svegliare gente al Cito.
Ma chi te viene a svegliare? Ma chi
lo sa? Il pomeriggio,
bambini, a che cazzo d'ora vengono?
Il pomeriggio,
una di notte.
Maledetti.
A che ora vengono sti ragazzini a casa
sentiamo,
tua?
Sentiamo, vai.
No, ma io ho chiesto la cortesia dolcetto di andare a lavorare oggi.
Bravo.
Con cazzo proprio, capito?
Bravo.
Sto con ansia.
Bravo.
No, questo è il ragazzo di Malta.
Riportatemi la macchina!
A cui hanno rubato la macchina.
Non lo so, ma io so pure chi è stato.
Ma sappiamo tutti chi è stato.
Beh, chi vuoi che sia stato? A Martì, ragazzo di Malta, chi vuoi che sia stato a rubare la macchina? Dai. Strano che non ti hanno bucato tutte e quattro le ruote della macchina.
No, hanno rubata.
Hanno proprio rubata.
Buongiorno.
Non me l'aspettavo, però.
Io, oltre che festeggiarlo, Halloween, mi trucco anche.
Bravo, bravo. Ragazzi,
ciao Giacomo,
ma vestitevi da che ne so, da sì, coso, da fantasma, da falena, da cose. Cioè, ragazzi, cercate
tutto tranne che da cazzo.
Halloween, scrivete sul citofono Anna Maria Franzoni, per esempio.
Per,
no?
Per me è una cosa meravigliosa.
È una cosa molto bella.
Ride ragazzi, è bellissimo. Vai, sentiamo ancora. Vai, vai.
Io sono da vetralla e mo mi fa male una palla. Poi quando sono tornato a Macerata, sono cercato pure una cagata.
Bene, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, meglio i ragazzini dolcetto. Scherzetto qui del Simoni de Geova di domenica.
Appunto, ragazzi.
Appunto che
ma vogliamo
è?
Dire che i bambini sono i testimoni di Geova,
sì, del domani,
del paganesimo, no? Che cazzo ne so.
Anche vero,
ormai
bravo.
Detto, ah,
bravo. Ormai hai detto così.
Allora, sentiamo Stefano, domani si ricordano i santi, non i morti. Vabbè, i santi,
beh, i santi,
quello che
era,
cazzo ce ne frega.
Il 2, però il 2, però attenzione, il 2 è una giornata lavorativa come tante altre, è una domenica come tante altre. Perciò ricordateli domani, portatevi avanti col lavoro. Domani ricordare tutti quanti i vostri morti, i passati, i presenti e i futuri,
e
no?
Quelli che arriveranno tra poco.
Capito, Mauri? Allora attenzione, vai, sentiamo.
Dolcetto scherzetto, avvio della mia!
No. Però, ragazzi, preparare subito, negozianti all'ascolto.
Sì,
Subito preparare, negozianti all'ascolto, preparare giusto. I dolcetti, le dolcetti. Mu, le
caramelle
mu.
Poi?
Subito, caramelle,
cioccolatini.
Cioccolatini. Dai, preparare dolcezze, subito.
Buongiorno, ragazzi. Io abito a Fiumicino, precisamente sì. Isola
perché
Sacra,
piangi,
stanno
scusa.
Tutti i soci.
Sta male,
Emilio.
L'altro anno fine alle 10, 10 e mezza sono venuti a sti rompi coglioni.
Ma che non
10
e mezza?
Hai
10 e mezza, mica le di notte, ragazzi, sono bambini.
Però camminano in mezzo alla strada.
Ma dai, allora
ragazzi,
non ci posso credere. Che fanno?
Ragazzi, che discorso è?
Tipo le pecore, capito, quando
il giorno
attraversano.
Dopo è il primo che è festa, ragazzi.
I bambini che andranno a bussare al direttore stasera gli chiederanno fumo o cocaina. L'altro giorno mi sono fatto una canna, ragazzi, per la prima volta in vita mia.
Ma non è vero mai.
Mi sono fatto una canna, stavo allo stadio, c'avevo una davanti che si è fatto un cannone gigantesco.
Sì. Fatto
io ce l'avevo dietro,
certo.
Praticamente,
certo,
con rispetto parlando, e praticamente mi sono fumato.
Io gli davo un pizzone in testa.
No,
però Maurizio, lo sai che ti devo dire una cosa? Sto frequentando lo stadio da anni. Quest'anno, rispetto a una tendenza, si è reinventata la tendenza.
Hai
notato,
fanno
un sacco di canne.
Un sacco di canne, bravi.
Pure in Tevere, dico, ma che è successo?
Ottimo proponimento.
Gira l'aria,
sì, ottimo il cazzo. Perché?
Ottimo, perché?
Scusami, perché io sto vicino a te e devo essere
costretto a fare. Non ho coglioni. Dai, su, ma guarda che sei forte, Sei veramente forte. Tu non puoi, cioè praticamente con te non si può fare niente.
Ma non è che non si può fare niente, tu fai quello che vuoi, ma non è che il fumo mi deve arrivare a me se io non voglio fare.
Ho capito, ma dai, è un'erba sintetica.
Guarda che è un'erba medicinale.
Medicinale,
beh,
dai, brucia.
Sì,
no, se è erba si può raggiungere.
Erba, dai, il dottor Cola avrà tanti nuovi piccoli pazienti
quello.
Con tutti questi dolcetti, quindi bambini, lavatevi i denti.
Infatti finanzia con Halloween.
Anche il dottor Cola si è fatto una bella sniffata di canna e stava tutto bello rinvigorito.
Poi è andato subito ad operare.
Bello rinvigorito. Ragazzi, attenzione perché
occhio.
C'è un messaggio, voi non ci crederete, di un babbo con suo figliuolo.
Halloween, bimbo.
Ma buongiorno amici.
Buongiorno.
Buongiorno.
Strozzetto.
Ciao.
Ti ho detto che lo devi strillare.
Subito.
Ma sta
strillando via subito.
Ciao Maurizio.
Ciao bimbo.
Sono emozionato.
E ci credo.
È
Halloween.
È vestito da
atto giudiziario. Maurizio,
che vestito è?
Gli arrivano a papà tantissimi sempre.
Ma come
viene
a papà?
È per la casa al mare.
Sì
quella con nonna.
Sì, perché la
strunza che
no.
No. Ma sempre più grande, costruisce un sacco di cose.
Sempre più piani.
Sì,
al centro commerciale.
No, ma se abusivo non si può fare.
È colpa tua!
Ma perché?
Ha fatto costruire tutta sta roba!
Ma lui gliel'ha fatta costruire!
Ma non mi ci fa andare a me!
Non ti fa andare! Allora che famo? Poi ci andiamo, io famo!
Andiamo alla festa!
Andiamo alla festa! Andiamo alla festa a casa di nonna!
De nonna!
Che però è?
È morta, Maurizio!
Ma come è morta?
No!
Come è morta?
Che tragedia!
Va bene che è Halloween, ma mi sembra un po' troppo realistica la cosa!
Mannaggia, vabbè, capita, che vuoi fare? Che succede, può succedere? Vabbè, Owl Nation.
Radio Rock Podcast.
Oh, intanto intanto è arrivata la notizia, ragazzi, a proposito di Halloween, è arrivata la notizia che sentenzia, che decreta che un prete ha detto che non è, attenzione, non è, questa è la così la questione del giorno, non è. Dice così un prete, attenzione, Maurizio, non è un prete, non è peccato festeggiare Halloween. Questo è quello che dice un prete.
Oh, grazie,
signor.
Sappiamo il benestare.
Un prete. Allora, quindi, domenica, prete, un prete di Bresso. Conoscete Bresso?
Come no?
È un paese alle porte di Milano. Un mio amico era di Bresso, pensate. Un mio caro amico era di Bresso. Ha detto, alla fine della messa, ragazzi, non è peccato festeggiare Halloween il 31 di ottobre.
Oh, finalmente.
Stava parlando a un gruppo di ragazzini seduti sui banchi delle prime file, esortandoli a ricordarsi della festa di precetto del primo di novembre, vale a dire ogni santi. Cosa sono le feste di precetto? Secondo il mondo cattolico, questi signori ritengono che le feste di precetto siano i giorni festivi in cui i cattolici dovrebbero andare a messa, festività di precetto, cioè sono obbligati per legge, pena chiaramente che cosa? La destituzione, subito, andare subito a messa. Quindi ogni santo deve andare a messa, però attenzione, prima di tutto vi dico, leggo attenzione il virgolettato, okay, vi dico che non è peccato se voi il 31 di ottobre fate la festa di Halloween, anche se c'è in giro qualche imbecille. Tuona questo signore, questo prete, questo imbecille che lo dice. Halloween è un carnevale anticipato, no? Si va in giro in maschera, qual è il problema? Dice il signore. La messa è stata trasmessa in streaming su YouTube. Alcuni blog di tradizionalisti cattolici hanno condiviso il video per criticare molto le parole del prete. Molto. Molto credenti, molti credenti sono assai contrari ad Halloween, assai.
Ma perché?
Perché è una festa pagana d'origine anglosassone in cui è consuetudine travestirsi la sera del 31 di ottobre, perché tra le altre cose pensano questi signori che enfatizzi troppo un gusto per il macabro e per il male, che sia una ricorrenza molto consumistica, come se il Natale poi non lo fosse.
Ma come se il Natale non fosse come, di origine pagana?
Come se tutte le feste poi non lo fossero.
Non fossero.
E che distragga dalla celebrazione ogni istante. Fra l'altro, qui bisognerebbe ricordare a questi signori che nel Vangelo Gesù Cristo disse proprio questo: festeggerò Halloween.
Ma poi non lo disse, ma poi il significato di Halloween.
L'ha detto proprio chiaramente.
Lo disse
Gesù.
Hai visto quando
Vangelo dove c'era Halloween?
Hai visto lui all'ultima cena, no? Disse: oh, datemi un po' qua a zucca. Gli portarono una zucca e lui disse:
Cenerentola,
ma Giuda,
Cenerentola è ispirata.
Cenerentola è ispirata a Gesù Cristo, no? Me ne andrò a mezzanotte. Aspetto un principe azzurro.
No, però, sai, questa in realtà non è così lontana dalle nostre tradizioni. Ad esempio, mia mamma mi raccontava che lei da piccola.
Davvero?
Mamma è provincia di Frosinone, Pofi. Mi raccontava che lei da piccola, il 31, andavano al cimitero e lasciavano sulle tombe i dolcetti, perché i morti.
Certo.
Questa è una zozzeria.
No, no, ma allora, tra l'altro, il discorso di Halloween è proprio che non sanno, cioè, nel senso, c'è cioè, un'ignoranza di base, è un discorso di apertura tra due mondi. Quindi tutta sto paura. Cioè, ma
Allora, signori, a questi tradizionalisti cattolici non è piaciuto nemmeno il fatto che il prete di Bresso abbia definito un carnevale e una sfilata di tradizionalisti della chiesa un pellegrinaggio che si era tenuto pochi giorni prima a Roma. E quindi hanno detto
di sbagliare.
Ragazzi, ma il signore qui
è un illuminato.
È un prete, una mosca bianca. Lo vogliamo dire che è una mosca bianca? Una mosca verde, che ne so. È un serpente che si morde la coda. È un asino che si morde la coda.
È
un
cane.
Emilio,
è un gatto che si lecca il culo, possiamo
dire. Io di santi vivi non ne ho mai visti, ci scrivono. Attenzione, vai, sentiamo.
Capito, sulla tangenziale c'ho la porta di casa che si affaccia sulla strada. Ma chi? Ma venite qua, citofonamme, venite.
Ragazzi, questo è tutto sto
accanimento. Sono bambini.
Preparate i dolcetti. Questo pomeriggio si fa dolcetto scherzetto. Tutti quanti in giro per le vie del quartiere. Si andrà, che ne so, a Roma Nord, che ne so, a Roma Sud,
che ne so,
a Roma Est.
Che ne so.
Si andrà da tutte le parti. Si va al mare, si va in montagna, si va ovunque. Attenzione, ma fate come me, a bambaccioni, diventate comunisti, io già lo ero, e così ve li magnate li piccini e non vi rompono più il cazzo.
Un'altra opzione.
Dolcetto, scherzetto, anche i comunisti. Vai, sentiamo ancora.
Ma io ho realizzato mo che oggi è venerdì, e domani è festa, è sabato,
Dolcetto, domenica. Scherzetto.
Mannaggia tutto! No,
ma perché? Scusa,
che non fa il ponte, no?
Ah, non fa il ponte. Va bene, sentiamo.
I bambini che suoneranno stasera alla porta del direttore invece che Dolcetto e Scherzetto diranno: è sessismo o non è sessismo?
Io ieri sono passati, ieri, l'anno scorso sono passati e non c'avevo un cazzo. E perciò quest'anno mi sono rifornito.
Bravo.
Ho comprato Dolcetti, Scherzetti, cose,
penne, dei quaderni.
Di tutto, ho preso di tutto. Sono prontissimo oggi pomeriggio. Niente, un cazzo.
Siamo mortacci la parte finale del messaggio. Non l'ha sentita.
Siamo rimortacci tu.
Ho detto va bene, fa la festa, ma andate in giro prima, imparate, mannaggia, in giro.
Allora mi sono
perché sono ragazzini, ignoranti. Mortacci vostra a chi?
A te, Maurizio, a te.
Lo sai che ti dico, caro Maurizio? A te.
Allora va bene.
A te.
Allora, mi ha appena fatto fare questa riflessione. Oh, in Francia diventa obbligatorio il consenso per fare sesso. Molto bene. La legge sarà approvata dopo anni di dibattito. Il consenso dovrà essere libero, imprevedibile, no, libero, preventivo e revocabile. Revocabile. Sentiamo
tutto un contratto.
Se festeggia il Día de Muertos in Messico o domani?
Sì.
Credo che sia domani.
Sì. Sì. Allora, attenzione, attenzione, vediamo chi c'è. Dai, sentiamo velocemente. Dai.
Martina, non ricominciamo questa storia, ti prego.
Ma perché?
Allora, ha ragione lei.
Martina,
Anni,
ti rendi conto che ti odiano?
Non
tutti,
ricominciamo con questa. Quale storia? Quale
la storia del paganesimo, del Natale, tutti, di Halloween, che è una festa pagana.
Però è vero,
è vero, lo so.
Per una volta che c'ha ragione. Allora, la scuola media in cui lavoro sono arrivati i messaggi dei genitori contro la celebrazione di Halloween. Perché non è una festa cristiana e la stessa preside ha vietato di festeggiare in qualsiasi modo Halloween. Perché via
la scuola cattolica,
togliere subito quei
giorni.
Ma che ma togliere che cazzo, togliere subito quei bambini dalla scuola, levare subito i bambini dalla scuola, vai.
Ahimè, oggi è Halloween, no, per alleviare questa cosa che domani non c'è ponte, c'è niente, perché non mi metti un pezzo degli Halloween?
Allora, gli Halloween, ragazzi, saranno oggi stesso. Abbiamo fatto una cosa un po' paragula.
Pazza,
oggi stesso saranno in Sound of the Week, nella nuova puntata di Sound. Per qual motivo? Perché hanno fatto un disco nuovo e, ragazzi, è una figata il disco nuovo degli Halloween. Quindi dopo lo ascolteremo.
Bene.
Perché non possiamo far diversamente. Anche volessimo, non possiamo far diversamente.
Siamo le mani legate.
Ci fermiamo un secondo, Santo, torniamo fra pochissimo. Radio Rock Podcast. Brothers, insieme a Mike Patton, questa Evans Breath tra le nostre Evans. 15 novità, sentiamo chi c'è, dai, sentiamo.
Pronto?
Sentiamo.
Buongiorno schifosi, io volevo dare un consiglio a tutti i bambini che andranno a citofonare. Ai cacacazzi, incastrate il citofono, vi portate uno stecchino,
bravo,
oppure con la cimera le sigarette.
Dolcetto, Scherzetto, avanti. Bravi. Io accoglierò, dice Simone, tutti così. Dolcetto, Scherzetto, ciao bambino, sei vittima di un processo scientifico di omologazione culturale da parte degli Stati Uniti d'America, l'unico paese nella storia ad aver sganciato una bomba atomica su altri esseri umani, rubata da un social. Ma dai,
Halloween non è americana, ragazzi.
Fatela finita.
Cioè, l'origine non è americana.
Non è cazzate, fatela finire. Ma pure lo fosse, chi
sì,
se ne frega,
se lo fosse,
dai.
Ma non lo è, oltretutto anche
buon compleanno Arianna, e se desideri qualcosa te la porta Sant'Anna.
Bene, allora, buongiorno ragazzi, io ho un amico avvelenatissimo con Halloween che fa lui lo Scherzetto truccando i dolcetti con un pochino di Guttalax. Vabbè, è un deficiente questo tuo amico, è un cretino,
è stupido, se lo fa davvero.
Allora, giorno, buon venerdì, stasera si festeggia nel mio caso in un locale vicino casa dove sarà la serata di Halloween con la presenza di una drag queen. Se da domani ci saranno le luminarie e vai, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, un appello a tutti. Viva. I bimbi, andate a pisciare sulle porte dei cristiani. Vai, pisciate sulle porte dei cristiani senza dolcetto, solo Scherzetto, vai.
Bene, state generalizzando troppo le ragioni per cui la chiesa è contraria ad Halloween. Non è l'origine né l'aspetto pagano che offuscherebbe la festa dei santi. Sono ragioni più profonde, difficili da affrontare qui. Ciao Paolo, allora che cazzo è scritto
no,
a fare?
Diccelo, scusate,
o ce lo dici o stai zitta, sai che vuol dire? No, nel senso, o ce ne racconti oppure di che parliamo, che fai?
Di fronte,
lanci il sasso e nascondi la mano.
Di fronte a un Cristo che accoglie e che fa della diversità,
esatto,
un gruppo meraviglioso di persone di cui, certo, si circonda. Ma voi, ma perché continuate a voler mettere... Posso dire una cosa?
No.
I cattolici e quelli che oggi,
bravo,
professano, voi siete gli anticristi.
Allora, ho aperto ora Twitch,
ecco qua,
ma da quando è che Alessandro è diventato Higgins di Magnum P.I.?
È vero.
Abbonare per un errore di Twitch, ma tra poco li provo. Bravo, abbonatevi a Twitch, mi raccomando.
Anch'io sono diverso.
Al
vedi,
più però tu sei uguale.
Abbiamo in procinto uno spettacolo.
Solo di me.
Sempre no, solito, dico. Buongiorno, ragazzi, era per lanciare lo spettacolo.
Di che stiamo parlando?
Silenzio.
Dei cristiani. Dai, di questi che fanno parte di una setta e parlano senza sapere le cose, perché è così, oh, nel libro c'è scritto che il Signore il sarà
bianco. Sono tutte sette, dai.
Ma tutte le feste sono pagane. Il 25 dicembre è solo Invictus.
Certo,
quindi
certo.
Di che stiamo parlando? Vabbè, l'hanno però, preso, l'hanno messo il giorno della nascita del Signore.
Però ti dà un po' fastidio, Mauri, quando...
Sì, ti dà un po' fastidio, però quando neanche a offendere, arroganza... magari c'è anche chi... festeggia, no, ma festeggia, ma tutto.
Penso che il nostro amico si sia rivolgendo alle persone
che
con
no?
arroganza di
protervia. No,
gli arroganti, certo, indubbiamente.
Il Signore deve morire.
Non dobbiamo fare il giro e offendere chi la pensa diversamente da noi.
Anzi, fai parlare agli ascoltatori, perché devi sempre
parlare di cattolici. Questi cimiteri, basta. Ma basta queste cose. Ma che è? L'hotel dei morti. Leviamo questi cimiteri, cremiamo a tutti e poi dopo chi vuole...
Anche perché tra un po'
la foto in cameretta del defunto
non c'è più spazio, fra l'altro.
L'ho sentito, Giants and Monsters, veramente una roba. Andy Deris, non capisco come cazzo fa a fargliela ancora.
A me è piaciuto tantissimo, ragazzi.
Certo,
il nome
non
è
a livelli di Better Than Roma,
è
un discorso.
Beh, certo, no, è chiaro. Però devo dire che poi sono rimessi insieme. Adesso hanno fatto delle cose veramente belle. Secondo me, un bel disco.
Ma sentiamo... il cazzo proprio i cristiani che hanno uno zombie come capo. Dai,
va bene, poi sentiamo ancora. Vai, vai.
Basta sta cosa di parlare dei cristiani, gli amici vostri immaginari tenetevi per voi.
Bene, poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
No,
sentiamo.
Sta cosa che le bestemmie e le madonne, poi oggi sono tutti cristiani, domani sono tutti cristiani.
Allora, sentite un attimo, ho ricercato un articolo che era uscito un paio d'anni fa, ma sempre valido. La sera del 31 ottobre è la sera delle feste di Halloween, una ricorrenza legata al giorno di ogni santi, che sarà poi domani, e che si celebra in molte parti del mondo l'1 novembre, in cui è diventata, in questa festa appunto di Halloween, è diventata tradizione travestirsi. I festeggiamenti di Halloween sono molto sentiti negli Stati Uniti e questa cosa non va giù a tanti, e da alcuni anni sono entrati a far parte della cultura popolare di molti altri paesi, fra cui l'Italia, per via della loro massiccia rappresentazione in film, serie TV, cartoni animati e libri. La tradizione prevede che i bambini mascherati da creature spaventose, ma non solo, vadano in giro per le case del loro quartiere a chiedere dolcetti, minacciando eventuali ritorsioni sotto forma di scherzetti se non dovessero ottenerle. Scherzi. Quella cosa che in inglese si dice trick or treat. Dunque, Halloween ha una storia tanto antica quanto dibattuta, e c'è anche chi sostiene che iniziò in Italia nella Roma antica. Qualcuno infatti collega Halloween a una celebrazione dedicata a Pomona, la dea romana di semi e frutti, oppure alla festa dei defunti, nota come Parentalia. Secondo il calendario liturgico romano, il 2 novembre si celebra la ricorrenza del giorno dei morti. È però più probabile che l'origine di Halloween risalga alla festa celtica dello Samhain, che significa fine dell'estate. La ricorrenza sarebbe poi stata mantenuta nei paesi anglosassoni, quindi chiaramente arriva successivamente negli Stati Uniti dal mondo, dal mondo celtico, poi anglosassone e poi negli Stati Uniti. Ora è chiaro che poi negli Stati Uniti sono stati un grande propulsore, no? Senso che poi hanno la possibilità di amplificarle queste cose. L'ipotesi secondo cui Halloween deriva dallo Samhain, come vi ho detto adesso, sarebbe confermata dal fatto che secondo l'antico calendario celtico l'inizio del nuovo anno era proprio il 31 ottobre.
Sì, era il 31.
È anche probabile che la festività italiana cristiana di ogni santi sia stata fissata il 1 novembre nell'840, questo da Papa Gregorio IV, proprio per cercare una continuità fra la festa cristiana e il rito pagano, così come in molti altri casi date di festività del cristianesimo. Halloween è ritenuto una festività americana e profana, non è in nessun modo riconosciuta in Italia, dove invece è festa dal punto di vista religioso e civile il 1 novembre, il giorno appunto di ogni santi. Halloween è anche considerata la festa delle zucche, che sono di stagione e che nei paesi anglosassoni si usa intagliare e disporre come decorazioni in case e giardini. È una tradizione che deriva dall'Irlanda, dove durante lo Samhain venivano intagliate rape e altri ortaggi per formare facce spaventose con cui cacciare gli spiriti ritenuti malvagi. Se è difficile capire come e perché sia nata Halloween, è meno complicato sapere perché è diventata quello che è negli Stati Uniti. Negli anni la festa perse quasi tutti i suoi significati più profondi legati alla tradizione irlandese, relativi alla morte e a un'eventuale rinascita, e diventò soprattutto un ottimo pretesto per mettersi vestiti buffi, per decorare zucche, per mangiare molte più caramelle del solito. Il nome Halloween invece sembra derivare dalle parole All Hallows Eve, che in inglese arcaico significava la vigilia Eve del giorno di tutti i santi, All Hallows. Quindi All Hallows Eve è la vigilia del giorno di tutti i santi, quindi anche nel nome richiama, certo, un pochino la festa di tutti i santi. Sono due feste poi profondamente collegate in realtà, ma qualcuno
e
a qualcuno
regalo, questo Celti non festeggiano e Celti no.
Bello,
grazie Mauri.
Bello. Bravo Mauri, bravo Mauri,
bravo Mauri. Sì, tu che sai, sia tu che sai, sia tu che sai. Vai, sentiamo
che tu che sai.
Radio Rock Podcast.
Dracula, lo sono, lui è Rob Zombie. Vabbè, sentiamo un po'. In Messico la festività del giorno dei morti è più lunga del nostro. Loro partono dal 27 ottobre, hanno un calendario. Il 27 arrivano le anime degli animali persi. Il 28 è dedicato alle anime delle persone scomparse improvvisamente. Il 29 è dedicato alle anime delle persone che non vengono ricordate. Il 30 alle anime dei bambini non battezzati. Il 31 alle anime dei bambini in generale. L'1 quindi domani dedicato alle anime dei bambini e dei giovani, e il 2 a tutti i defunti. Quindi questo è il calendario messicano dei morti. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Buongiorno,
oh, buongiorno.
All'uscita di scuola, sì, mia figlia andrà in giro con i suoi amichetti a fare dolcetto e scherzetto.
Che bello.
Mascherata da mercoledì. Mentre stasera in parrocchia da noi hanno organizzato una festa sempre per i bambini, dove però si andrà in giro per il quartiere a distribuire le immaginette dei santi e poi ci sarà una festa.
Bene, bene, bene. Allora, attenzione, attenzione, vediamo chi c'è. Vai, sentiamo, sentiamo.
Ho come gli erano registrati di merda gli album dei Misfits e li adoro tantissimo. Bravi ragazzi, buona giornata a tutti.
Oh, Grulli, l'album dei Misfits sono registrati veramente roba da ISIS, Maurizio. Roba da chi?
Dall'ISIS.
All'ISIS. Allora, a belli, visto che avete menzionato Trick or Treat, perché non mettete un loro brano tipo Girls Just Wanna Have Fun? Un saluto da Batros, no, da Torino. E invece pensa, Maurizio, è proprio no, la canzone che sta per
Maurizio
arrivare. Non
mio,
ci crederei mai,
Maurizio,
ma è una cosa incredibile, una cosa veramente
incresciosa.
Allora, in realtà la dizione corretta è Halloween, che stavolta, che poi sarà stravolta in Let Me In, un escamotaggio nei vampiri per entrare in casa vostra e succhiarvi il sangue. Ci scrive Riccardo,
che ci succhia qualcosa.
Il vampiro Mauri.
Oh, io non ho mai capito, raga. Buongiorno.
Buongiorno.
Innanzitutto,
sì, certo,
che problemi c'ha tutta sta gente che odia le feste, odia il Natale, odia Halloween, sì, odia la Pasqua, e vaffanculo, e fatemi una risata.
Sai che io, odiavo il Natale, odiavo il Natale, ti ricordi? Cioè, da una decina adesso d'anni mi piace tantissimo.
Bellissimo,
mi piace,
io lo amo, vivo.
Ah, mi piace tantissimo. Guarda,
quando c'è sta uno che fa una trasmissione al posto suo, io piace.
Bravo, tantissimo, bravo, bravo. No, veramente a Natale vengo sempre io, a stronzo.
È vero,
te ne vai. Allora,
no,
cerchiamo di
fare. Una battuta,
a
dai,
a me me ne frega un cazzo il Natale. Vai, sentiamo.
Buongiorno Radio Rock. Niente, soltanto per dirvi che c'è un film molto molto bellino che si chiama, grazie, Il libro della vita, ambientazione, sì, messicana, Xibalbà, Inframundo, che da far vedere e vedere in questo periodo è proprio bellino.
È bellino. Allora, nessuno, ragazzi, che vogliamo vedere? Stasera maratona Halloween, che film vogliamo vedere? Dai, fate facciamo un listone di film.
Vabbè, Halloween da vedere. Poi non aprite quella porta per me, che è proprio un capolavoro. La casa 1 e 2.
Ma se no, che ne so, sì, ma se vogliamo vedere
Shining,
la signora in rosso, no? Che ne so, la signora in rosso,
vederlo possiamo vedere,
sì,
però
non è
Willy Wonka, no? Willy Wonka d'Halloween, Ritorno al futuro,
bello.
Nightmare Before Christmas, bravi. Nessuno pensa ai poveri bambini toscani che non potranno avere né il dolcetto né fare lo scherzetto, perché davanti a ogni casa troveranno fuori un toscano che ovviamente strillando gli dirà: mi son perso le chiavi di casa, osso buco, maledetto, schifoso, mi son parto che dolcetto e scherzetto, io mi son perso le chiavi di casa, che me ne frega a me del dolcetto e dello scherzetto.
Ah, mamma mia, no, purtroppo
è così, succederà.
Radio Rock Podcast.
John Longs, Friendship Party con Caracalla tra le nostre 15 novità. E intanto leggo una notizia che ad Oslo hanno l'azienda di trasporti che si chiama Router, ha comprato uno slot di autobus per il proprio servizio pubblico dalla Cina. Dalla Cina.
Okay.
Dalla,
e
la Cina, la mettiamo lì. La mettiamo
sono
lì,
elettrici?
Attenzione. Sono dei bus elettrici cinesi. Poi hanno fatto un controllo e hanno scoperto che cosa? Vediamo se indovinate.
Che non sono cinesi.
No, che a bordo ci sono telecamere.
Pochino.
Sono delle spie.
cioè delle non sono elettrici, ma ci sono dei cinesetti piccoli 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 che pedalano forte
hanno scoperto che possono essere questi autobus fermati e ritirati dal servizio dai produttori in Cina. Sono praticamente come fossero telecomandati.
Bene.
L'azienda ha informato il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni dei risultati. Secondo il giornale, il test sarà effettuato quest'estate quando due autobus della Ruta sono stati trasportati a Sandvica per essere sottoposti a dei test. Uno di questi era un autobus elettrico prodotto in Europa, l'altro era un autobus elettrico della cinese Yutong. Quest'ultimo, secondo i tecnici, può essere controllato a distanza. Quindi loro possono decidere.
È un po'.
Cioè, metti che c'è un cinese, metti che c'è un cinese ad Oslo e non gli passa l'autobus, può chiamare un attimo,
fatelo
avvicinare velocemente, no? Che devo andare al lavoro.
Che sia con la Cina a livello proprio di scambio. No, leggevo che al di là del fatto che, per esempio, tutto il comparto elettrico e green hanno proprio messo la freccia e stanno sorpassando il resto del mondo, però c'è sempre un po' di rischio perché ci sono delle zone non proprio chiare su proprio la gestione e l'amministrazione, per esempio, di dati sensibili, di riprese non autorizzate, insomma è un po' da chiarire quell'aspetto lì.
Allora, occhio. L'altro prima stavo vedendo su Facebook, sai, quando scrolli così e ho beccato un post di una persona che ho su Facebook, non so, che insomma vedo che pubblica spesso però, diciamo, post pro Israele, no? Che scriveva una frase meravigliosa, che credo che sia una delle frasi più razziste che io abbia mai sentito.
Bene.
E cioè, gli arabi sono i più razzisti che esistano. E dire gli arabi sono i più razzisti che esistono è una frase incredibilmente razzista.
Sì.
Quindi, riferimento a quello che sta accadendo in Sudan. Sapete che in Sudan, sì, dopo ne parliamo, sì, c'è una guerra civile fra due fazioni militari, l'esercito vero e proprio e un gruppo paramilitare speciale che è stato voluto dall'ex presidente sudanese per, tra virgolette, risolvere il conflitto quando ci fu il conflitto in Darfur. Poi però questi qui non se ne sono, non hanno deposto le armi, non si sono voluti integrare nell'esercito regolare e sono delle, diciamo, delle milizie africane arabe rispetto a quelle dell'esercito regolare. Ma insomma, questo poco importa, il punto è che è partita da tutte e due le parti una faida da un paio d'anni, terribile, e adesso addirittura stiamo cominciando a vedere dei video, delle foto, ma non perché sono giornalisti lì che reporter, ma perché loro stessi li stanno pubblicando,
sì, li stanno pubblicando.
Delle cose veramente agghiaccianti. Un pesce di nome Wanda propone qualcuno per stasera, l'unico che succhiava era Donato Mitola col suo vampiro raffinato, lavoro a orario continuato, lavoro nel bordello di un castello, succhio succhio lecco lecco, ti ricordi? Vabbè, Donato Mitola. Poi ancora sentiamo
La notte dei morti viventi, quella delle fine anni 80, quando Italia 1 facevano Martedì Horror.
Sì.
E proprio un gran bel film di merda, come insomma.
Era bellissimo.
Però ci
molto
sta
splatter,
un pochino, secondo me, che diventi un po' un trescione, no? La serata di Ale. Ma perché no? Ma perché
no? Milano lancio un appello. Se avete la rabbia agonistica, l'odio per la gente che si diverte, per i bambini che sono felici, ma non rispondete al citofono. L'anno scorso ero in giro con i miei due figli, 2 e 6 anni.
Sì.
Tutti felici, secchielli pieni. Certo, appunto, becchiamo una casa, esce questo pezzo di carne. Le bipede comincia a inveire, a sbraitare, voi neggiate la morte, non sapete quello che fate, rischiate, giocate con la vita. Così,
con la vita,
figlia piccolina che rimbraccio vestita da Frozen, mi guarda e mi fa: finite calamelle. Attualmente le pastiglie, figlia.
Allora, noi con i bimbi la settimana scorsa ci siamo visti L'armata delle tenebre, si sono divertiti da matti. Domani divertente. Ci guarderemo i Gremlins.
Bello.
Ottima idea, ottima idea. Va bene. Senti, intanto a proposito di notizie, avete visto che il Principe Ardea ha perso il titolo e la casa?
Andrea,
Non l'hanno sfrattato, gli hanno proprio tolto tutto.
Questo fatto che ha indagato.
Insomma, ragazzi, è una cosa molto molto grave ed è folle. E si sia arrivati adesso a intervenire.
Una volta che la mamma non l'ha più protetto, probabilmente.
Potremmo dire così: il redderationem col fratello, no? Diciamo così. Intanto, invece, leggo una cosa interessante. Aspetta, che ritrovo il poi ci occuperemo anche un pochino meglio del Sudan. Però, insomma, archiviata l'accusa di violenza sessuale a carico di Leonardo La Russa. Vi ricorderete, se ne è parlato, figlio del presidente del Senato, Ignazio. Oggi la decisione, Procura di Milano aveva chiesto l'archiviazione per Leonardo Pasch La Russa e per Tommaso Girardoni, 24 anni entrambi, accusati da una ragazza di 22 anni di violenza sessuale dopo che si era risvegliata nel letto del figlio del presidente del Senato non ricordando nulla di quanto era accaduto la sera precedente. Lo riporta Corriere della Sera, ce eravamo occupati anche noi. La giovane denunciò di aver subito dai due rapporti sessuali a sua insaputa la notte del 19 maggio 23, mentre si trovava dopo una serata in discoteca a base di alcol e droga nell'appartamento della famiglia del presidente del Senato in un condominio in una zona semicentrale di Milano. I due a novembre dovranno invece comparire di fronte al giudice per un'altra indagine, che è quella della richiesta di rinvio a giudizio fatta dalla procura per l'ipotesi di accusa di revenge porn. Quella rimane in piedi, cade quella di violenza sessuale. A proposito di questo, secondo me è interessante occuparci di quello che è avvenuto in Francia. Più che una riforma, una vera e propria rivoluzione. Il Parlamento francese ha ratificato un emendamento per aggiungere il consenso alla definizione legale di violenza sessuale e stupro. Mi sembra una cosa molto importante. In precedenza, come spiega la BBC, in Francia lo stupro e l'abuso sessuale erano definiti come qualsiasi forma di penetrazione sessuale commessa con l'uso di violenza, coercizione, minaccia o sorpresa. Questa era la definizione, no? Qualsiasi forma di penetrazione sessuale. E poi penetrazione, perché penetrazione
non è solo la penetrazione.
La violenza sessuale è anche stupro, è anche comunque commessa con l'uso di violenza, coercizione, minaccia o sorpresa. Che accade? D'ora in poi gli atti sessuali compiuti su un'altra persona senza consenso costituiscono stupro. Quindi è una cosa importante. Il cambiamento è il risultato di un dibattito pluriennale trasversale che ha acquisito nuova urgenza dopo il processo per stupro di Pellicot dello scorso anno, in cui 50 uomini sono stati giudicati colpevoli di aver aggredito sessualmente o violentato Gisèle Pellicot mentre era stata drogata e resa incosciente dal marito Dominique. La difesa di molti degli imputati si era basata sul fatto che non potevano essere ritenuti colpevoli di stupro perché non sapevano che la signora Pellicot non era in grado di dare il suo consenso. Ecco, questa legge passata in Francia tende a superare questo tipo di obiezione. Certo. Come dire, voi vi siete difesi così, poi siete stati condannati. Però adesso la risolviamo alla radice questa cosa. C'erano degli avvocati difensori che hanno sostenuto non poteva sussistere alcun reato perché non c'era l'intenzione di commetterlo. Molto bene. Allora, la legge dice il consenso d'ora in poi deve essere libero, informato, specifico, preventivo e revocabile. Non potrà essere dedotto dal silenzio o dalla mancanza di reazione. Come a dire, se io vado con una persona, se io vado con una donna e c'è dall'altra parte il silenzio, questo non basta a farmi capire, non c'è un silenzio a senso, non basta a farmi capire che lei è d'accordo. La mancanza di reazione non basta a farmi capire che lei è d'accordo, ci vuole un consenso esplicitato. Quindi
io mi chiedo sempre benissimo,
okay.
L'applicabilità come si riesce a risolvere?
No, ma si parla sempre di casi in tribunale, di casi in tribunale.
Sì, dico andiamo in tribunale, no? Se no andiamo in tribunale, lui testimoni.
Il punto non è questo. Il punto è che tu non ti potrai più difendere dicendo lei non mi ha detto no. Lei ti deve dire sì, si ribalta il concetto. Poi se tu vai in tribunale e dici lei mi ha detto sì, allora quello che stai dicendo tu è un'altra cosa, cioè se lui va in tribunale e dice lei mi ha detto sì e lei dice di no, si fa un processo e si deciderà. Il punto è che lui non potrà più dire non mi ha detto esplicitamente
non
no.
Non può essere più una tecnica di difesa, capito?
L'ho capito. Io sto cercando. Ok, va bene. Adesso vorrei aggiungere una cosa e chiedervela a voi. Perfetto.
Ma me l'hai già chiesta. Se lui dice faranno un processo. Cioè, come si fa su tutte le cose dove non c'è un'evidenza di reato, no?
Se
io vengo da te che sei in fruttivendolo e te rubo una mela e tu dici che e non ci stanno delle camere, tu dici che l'ho rubato. Io dico no, ci sta un processo e si stabilirà se io l'ho rubato o no.
Per esempio, in questo caso.
Però non sarà più possibile. È una rivoluzione culturale, ragazzi. Cioè, non sarà più possibile dire in un processo: scusate, io non avevo capito che lei non voleva perché non mi ha detto no. Non funzionerà più così. Te deve dire di sì, no, cioè deve essere esplicito il sì. Non basta che non mi muovo,
che non mi oppongo.
Cioè,
diciamo.
Capiamoci ancora meglio. Se io voglio fare un gioco di ruolo, chiamiamolo così, ammesso che poi a qualcuno possa piacere sta roba qua, che io trovo abbastanza aberrante, ma insomma, mettiamo che io voglio fare un gioco di ruolo con la mia compagna. Perciò la mia compagna vuole farsi, vuole accoppiarsi, diciamo così, con degli uomini da incosciente o da svenuta, semisvenuta, quello che è. Questa cosa qui deve essere dichiarata da lei. tu non puoi arrivare a casa, trovarla svenuta e pensare che lei sia d'accordo. Non è lecita questa cosa. Non sarà più lecita. D'ora in poi ci deve essere un consenso dell'altra persona esplicitato e deve essere, ripeto, libero, perché poi libero pure, certo, informato, specifico, preventivo e irrevocabile.
Irrevocabile.
Una prima versione è stata adottata dall'Assemblea Nazionale ad aprile. Il suo iter è stato ritardato dall'attuale turbolenza politica in Francia, ma mercoledì il Senato ha definitivamente adottato il disegno di legge con 327 voti favorevoli e 15 astensioni. E poi è tornato al Parlamento, che gli ha dato l'approvazione definitiva. Si tratta di un passo avanti storico che segue le orme di molti altri paesi europei. Ha dichiarato la responsabile Lola Schulman della difesa dei diritti di Amnesty International Francia. Svezia, Germania e Spagna sono tre paesi europei che hanno già questo tipo di legge, cioè un tipo di legge analogo, quindi Svezia, Francia, Germania, si aggiunge la Francia, noi arriveremo come al solito ultimi.
Sì, vabbè, sì,
vabbè, questo ormai lo metto. Però è fondamentale. Poi ribadisco, se non c'è un'evidenza di reato, si andrà sempre comunque a discutere nei tribunali, ci mancherebbe altro, ma non ci sarà più la possibilità di difendersi come nel caso Pellicot, dicendo vabbè, ma lei mica mi ha detto no, sta a dormire, io pensavo che fosse un gioco fra di loro. Non sarà più sì, possibile.
Questo caso è proprio il caso eclatante, questo.
No, ma infatti, allora comunque, se volete ne parliamo.
Poi soprattutto perché erano 50, cioè è ancora più eclatante per quello, perché 50 persone hanno avuto questo pensiero. Cioè, che lei fosse d'accordo, a prescindere, insomma, andasse bene anche se...
Che vuol dire libero, ovvio, informato, specifico, preventivo e irrevocabile? Cerchiamo di capire un po' meglio. Libero vuol dire assente da coercizioni, no? Cioè non ti sto dando un consenso perché qualcuno me l'ha imposto, certo, no? Perché è chiaro che se io vado da Maurizio, gli punto la pistola alla tempia e gli dico di che sei d'accordo su una cosa, è chiaro che non è libero quel consenso lì, no? Quindi deve essere un consenso libero, deve essere un consenso informato su tutto quello che accadrà, chiaramente, perché per esempio se io ti dico facciamo questo e poi tu fai altro, deve essere specifico, deve essere preventivo, cioè questo mi sembra la base, nel senso che il consenso va richiesto prima, non va richiesto dopo, e deve essere revocabile. Questa è un'altra cosa fondamentale che ha a che fare con la cultura cosiddetta cultura sessuaffettiva, sì. Cioè il consenso è una cosa che viene data, che deve essere data, ma che può essere tolta in qualsiasi momento. Cioè se io non mi sento a mio agio, se la persona, in questo caso secondo me dovrei per tutti, però insomma stiamo parlando chiaramente di donne, non ti senti a tuo agio in qualsiasi momento.
Sì, che secondo me è un po' il rischio di questo tipo di pratiche, come dicevi tu prima, che nel momento in cui sei semi-incosciente, anche fosse che infatti in un barlume decidi che non vuoi più farlo, e poi è difficile comunicarlo. Quindi sono sempre un po' pericolose, secondo me, questo tipo di a prescindere dai gusti, dico, poi lì è complesso.
Però sai,
come faccio a dirtelo se ho cambiato idea nel mentre sono e non riesco magari a parlare, no?
Sì, sì, certo. È chiaro, no? Ma infatti quello è il rischio. Comunque adesso mandiamo una canzone, poi torniamo, ci sono parecchi messaggi, ne discutiamo un po' insieme se vi va, oppure parliamo d'altro, ma insomma credo che sia un tema molto importante da affrontare. Intanto arrivano gli AC/DC questa mattina con Highway to Hell.
Radio Rock Podcast,
la novità preferita dal nostro Maurizio Paniconi, Testament con High Noon su Radio Rock alle 8:41, 42. Allora, noi con i bimbi settimana scorsa ci siamo visti l'Armata delle Tenebre, sono divertiti da matti. Domani ci guardiamo i Gremlins.
Domani.
Però occhio che domani è un rischio.
Però non è che si presenti un caso di donna. Alla, scrive qualcuno. Il rischio non è però che si presenti il caso di una donna che pur consenziente non ha espressamente detto sì, e in futuro, in seguito magari a una separazione, potrà impugnare questo verdetto e sputtanare l'ex compagno? Non ho capito bene.
Cioè lui dice, se c'è una donna che non ha esplicitamente detto sì ma stavate insieme, ok, quindi avete consumato, poi anni dopo lei si separa, no? Anni dopo dice mi voglio vendicare, impugno questa cosa e dico che mi ha violentato. Ma
non ho capito, ragazzi,
mi ha violentato 10 anni fa.
Non ho capito sinceramente. È proprio quello che ho detto, cioè il consenso deve essere esplicitato, quindi se lei pur consenziente non ha espressamente detto sì, lui ha sbagliato a...
No, lui ha detto un'altra cosa. Io e te stiamo insieme, ok?
Okay.
Tra tanti anni, cioè tra 2 anni magari ci separiamo, ma e tu quel consenso...
Non ha detto... Scusa, te lo rileggo perché sennò... Il rischio però non è che si presenti un caso di una donna che pur consenziente non ha espressamente detto sì, che è quello di cui si sta parlando.
Sì, leggi dopo.
E in futuro, in seguito, magari ad una separazione, potrà impugnare questo verdetto e sputtanare l'ex compagno.
Cioè, nel caso in cui lei a un certo punto litiga, rosica e dice no, io non ti ho mai detto sì esplicitamente.
E fa benissimo a farlo, fa benissimo a denunciare, perché il consenso deve essere esplicitato sempre.
Però non hai capito quello che dice lui, tu ti stai dicendo
allora,
se
non
io
è la terza volta.
No, Emilio, non è che moderi la Giammè. Ragioniamoci un attimo, magari te stai sbagliando tu. Possiamo analizzarlo questo fatto? Ecco. Se io e una persona stiamo insieme, non è che mi deve dire sì. Magari
sì,
per
ti
andare...
deve dire sì. Oh, allora non avete capito. Deve essere sempre esplicitato.
Ma che cosa cazzo dici tu quando vai con la tua compagna tutte le volte dici sì? Sì. Lui sta parlando di quel caso.
Certo, deve
tu
essere.
Prima di iniziare dici: sei d'accordo, cara? Sono d'accordo, certifichiamo.
Deve essere
sta
sempre esplicitato. Una vita di routine, il consenso deve essere sempre esplicitato.
Io penso
qual è
che
il problema?
Stai dicendo una cosa che non corrisponde alla realtà.
E allora non corrisponde alla
scusami,
realtà.
Scusami, ma mi ha ragione. Ma tu, se vai a letto con la tua compagna, perdonami, tu ogni volta vi guardate e vi dite: eh sì? Sì, sì, io non lo so.
Ma
sì, giusto?
Non con queste parole, però utilizzando altre parole, però sì, è esplicitato, cioè, okay, o dovrebbe esserlo.
Perfetto. Lui sta portando un caso limite, cioè questa persona, dopo essersi lasciati, magari impazzisce, erosi, che ti dice no, io non ho detto un sì chiaro, io ho detto
sì,
ma dai, sì, tesoro.
Sì, ma, comunque sia, il punto...
Poi può essere la domanda sbagliata, ma questa è la
domanda. Ma il punto è un altro, ragazzi, qui comunque non si stava parlando di due persone... che stavano insieme da 20 anni.
Sì, certo.
Si stavano parlando di 50 uomini che sono nati da una che manco conoscevano.
Ma in quel caso sì, non c'è sempre
di Leonardo
che fatto lui.
Certo che sì, possiamo
si
discutere
di persone,
quello che dice lui.
Di ragazze che non
ma certo
che non
quel
si
caso
conoscevano.
È limite, ma grazie al cazzo. Possiamo discutere
allora?
La sollevazione che fa lui. Cioè lui sta parlando di un altro discorso.
Ma questo già succede se vuoi, no? Perché se una donna
è
consenziente e va con un uomo
esatto,
e poi di conseguenza magari non lo so, che gli scatta in testa e dice
può
no,
farlo anche adesso
può farlo
certo,
anche
sì,
adesso,
sì, anch'io
in realtà lo può fare anche oggi. Non è che questa cosa cambia qualcosa in quella dinamica che descrive lui. Magari la dinamica che descrive lui
sembra una provocazione sterile, perché poi ripeto, il consenso secondo me deve essere sempre esplicitato. Cioè,
certo,
tra l'altro, se vogliamo, tu mi hai fatto una domanda specifica, se vogliamo è anche eccitante secondo me che la propria partner o il proprio partner espliciti un consenso. È molto
consenso
una cosa molto bella.
Sì, anche se hai un rapporto, se è tua moglie, se è la tua compagna,
sì,
se è la
diciamo
tua ragazza
stabile,
se risponde a degli stimoli, evidentemente anche lei magari o se te scansa da scansato punto.
Sì,
poi anche quello
chiaro.
È un no.
Ma quando secondo me quando è no si capisce benissimo.
Si capisce benissimo.
Però cerchiamo di renderlo ancora più chiaro.
Ma questo va benissimo a livello di legge, è giustissima che questa cosa venga fatta.
Cioè cambia proprio un concetto, per cui cambia proprio un approccio ed è giusto che sia così.
Allora Carlotta dice sì, Alessandro me lo chiede sempre in maniera specifica con i dettagli, perché io dovete sapere che sono un attimo ossessivo compulsivo. Quindi hai fatto l'esempio sbagliato, cioè io devo sapere, devo pianificare tutto, devo capire tutto, devo sapere tutto preordinato, deve
essere
nel
senso che era chiaramente era una provocazione errata.
Allora, oggi lo si fa in questa maniera, con quest'altro modo, questa cosa ragazzi,
pianifichi insomma.
È chiaro che se stiamo parlando di una persona in malafede, ma che decade ogni tipo di discorso.
Certo,
ma che parliamo a fa?
Bene, bene. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Scusa Alessandro, capisco che questa sia una rivoluzione mentale e perciò evidentemente serviva sta legge, almeno in Francia, poi chissà, da noi non arriverà mai.
Certo.
Ma sì, il punto è che adesso, anche se vai con la tua compagna, e non solo tu, anche la tua compagna quando viene con te, perché il consenso dovrebbe essere da entrambe le parti.
È una rivoluzione culturale.
Dovete essere sicuri che l'altra persona in quel momento lo voglia fare. E a un certo punto, se poi cambiate idea durante l'amplesso, poi potete ciascuno di voi
certo.
dire no, basta,
ma
non ce la faccio
scusate,
più.
Ma
quanto
voi
questo possa essere frustrante anche per l'altra persona.
Sì,
certo.
Sì.
No,
allora, continuo a ricevere messaggi, non stiamo centrando il punto di chi, come diceva prima Alessandro, continua a ribadire chi lo dimostra il consenso. Il punto non è questo. Poi saranno un tribunale a dimostrare. Il punto è culturale, cioè va chiesto. Poi possiamo andarcela a giocare su, l'avevo chiesto e tu dici di no, ce l'andiamo a giocare. Però intanto va chiesto, perché lo ribadisco all'amico EgoStar che ci ha scritto questa cosa. Questi signori dicevano il contrario, dicevano che non c'era stato bisogno di chiederlo, perché lei non ha detto no.
Esatto.
E quindi capite che è un discorso culturale.
Certo, l'abbiamo capito, noi stavamo parlando anche di altro, ma va bene.
Ed è altro, però abbiamo risposto, no?
Sì, però certo che l'abbiamo capito, e meno male che esiste, e viva Dio che esiste. Io mi interrogavo sempre.
In Italia, per esempio, non esiste.
Facciamo pressione affinché esista. Io mi chiedevo sempre che queste robe rimangono spinose, perché poi è sempre una roba che dobbiamo discutere in tribunale e diventa sempre la parola tra due persone. Allora mi chiedevo come si fa ad andare ancora più nello specifico e togliere ogni tipo di incertezza.
Siccome qualcuno scrive tra 10 anni, com'è che lo dico? È chiaro che è importante, sarebbe importante. importante denunciare subito se possibile,
però, sai,
però a volte è difficile, volte però sarebbe importante, certo. Proprio perché è più semplice poi anche il procedimento, certo. No, che però io mi rendo anche conto
non è facile
non è per tutti uguali, è proprio questo il discorso. Ci sono donne che di fronte a una violenza si immobilizzano e quella mobilità, certo. Quel silenzio da oggi non è più un consenso assenso. Esatto. Ok, cioè una
e poi tutto il retroscena del come fa, cioè tutti i motivi per cui non denuncio, dalla paura alla vergogna, certo. Al senso di colpa, certo. Anche certo. Alla responsabilità, certo. E alla minimizzazione che è un problema,
alla rimozione dell'evento, perché c'è chi anche rimuove, certo. E poi gli si riaffiora, certo. Dopo anni, è una cosa talmente soggettiva.
Comunque, se ci pensate, già lo faceva elementari, cioè ti vuoi mettere con me? Sì, no,
è vero.
So. Quello era chiaro, nel senso che era una cosa chiara, era. Quello scriveva, metteva la croce in
bambini.
Certo. Uguale, tocca fare uguale, raga.
Certo,
tocca
certo.
Fare il bigliettino a casa, vuoi fare sesso con me? Sì, no, non lo so.
No, ragazzi, dobbiamo proprio cambiare un concetto, una concezione di uomini che non va bene.
Però vedi, ci sono delle resistenze fortissime.
Al di là di ogni... sei abituato in quel modo.
Ed è, guarda, è io mi rendo conto, anche per gli uomini, certo, è difficile uscire da quell'universo nel quale siamo sempre cresciuti. Cioè, per noi una rivoluzione, come diceva Anna, una rivoluzione culturale è una cosa che è come se parlassimo di un altro mondo, è come se parlassimo di un altro universo. Cioè, non, è una cosa che non riusciamo ad abbracciare, per quanto è lontana. Sì. Dalla nostra...
Per questo poi è eliminare quella che è un'educazione sessuale e affettiva dalle scuole elementari alle medie.
Hai visto, ma che cazzo stai a dire? Perché proprio, è come se parlassi un'altra lingua, non so come dire. Vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno, ma se non mi sbaglio, il figlio di La Russa non ci ha avuto una soluzione per una cosa del genere? Voi che state
ne abbiamo appena parlato. È archiviazione, non soluzione. Vai, sentiamo.
È diverso. Donna, l'uomo sta sempre nella posizione più scomoda.
E perché?
Perché, se una ragazza è consenziente, io vado a letto con sta ragazza, poi la mattina dopo si sveglia e va le carabinieri e me denuncia, io come ho dimostrato che questa ragazza era consenziente.
Ma posso fare una domanda a questo amico? Quante volte ti è capitato?
Infatti.
Cioè, sono proprio curiosa di sapere quando avevi qualcuno realmente consenziente, quando ti è capitata questa cosa. Per capire questa paura che c'è,
ma infatti c'hai ragione, dobbiamo porla così.
Facciamo una statistica.
Dobbiamo porla così, perché è una cosa proprio. Io
questo
vorrei
modo di pensare, ragazzi, lo trovo folle. Lo trovo folle. Come quello che dice: è morta una persona per gli eventi avversi del vaccino. Soffermandosi su quella cosa che può capitare una su un milione, e poi però tutte le vite salvate dai vaccini, quelle non contano. Allora, noi focalizziamoci su purtroppo sono molti di più, sui casi di violenza. Poi sì, ci potrebbe essere un caso su un miliardo della donna che fa chiamata e fa così, ma che non è questo il punto, ragazzi. Perché dobbiamo sempre sviare sulle cose? Giustamente dice Mattia, ma quante volte nella tua vita, quante volte è successa una cosa del genere?
Quante volte hai sentito parlare?
Aspettiamo dopo questa notizia tutti i commenti di tutti gli uomini che verranno a dire cose del tipo: ah, ma quindi per andare con una serve il consenso firmato,
sì,
serve
più o meno,
la raccomandata.
Siamo già arrivati.
Sì, è ora che iniziate a prendervi le vostre responsabilità.
Bene, grazie
e vi
mille.
Ricordo che c'è gente che è stata in grado di concepire pensieri del tipo: la vicenda di Giselle Pellico è tutta una montatura, lei sapeva tutto e voleva semplicemente più profitti. A questo punto noi siamo in Italia, ricordatevelo.
Che questo è un altro retroscena della donna approfittatrice, certo, che è sempre, certo, un'immagine collettiva, certo, che da sempre.
Ma io
così.
Vi faccio presente
e
che
c'è sempre un secondo fine,
non
no, per
molti anni fa una donna che portava i jeans è stata violentata per il fatto che portasse i jeans, e quindi era difficile da togliere.
Vabbè, ne abbiamo parlato anche qua in trasmissione.
È stato tutto assolto.
Allora, vedrai che tra poco, come esce Consens Up, dove tutti e due con le impronte digitali devono dire che stanno per ammucchiarsi, se passi la versione premium a 18 euro al mese ti consigli anche come farlo. Adesso, della facile ironia su questa roba qua, io me l'aspettavo, nel senso, ma adesso dobbiamo firmare modulo, dobbiamo fare... Ragazzi, non serve tutta questa roba qua.
Datemi così risolvete il problema a base.
Non lo so, che vogliamo fare? Ci abbiamo l'editoriale di Max Trasportatore, che vogliamo fare? Lo vogliamo ascoltare subito?
Dai, sì, certo. Subito.
Io posso... Allora, facciamo fare un giochino fra noi quattro?
Sì, sì.
Io provo a indovinare i suoi pensieri. Allora, Max dirà...
Emilio, ma che cazzo è sta cosa? Mo fammi capire. Adesso io perché devo fare la dichiarazione scritta, firma tutto, ma dove siamo arrivati? Ma che è sta roba? Passa donne, ma che cazzo? Ma che modo? No. Ma che... No?
Io invece dico che ci sorprenderà. E dirà, giusto.
Un progressista Max Trasportatore.
Giusto,
vediamo chi ha ragione.
Anzi, facciamo di più. Di più. Dice così questo.
Sì, sì, sì. Maurizio, tu secondo te che dici?
Io
sei sul lodo, no. Lodo Emilio o Lodo Alessandro?
Allora, tu lo sai il mio rapporto con Max il trasportatore, ma questa volta voglio dargli
fiducia. Dare fiducia.
Sì,
questo io sto con Emilio piena.
Io purtroppo sono abbastanza realista su questo. Io punto molto sul modulo. Secondo me lui farà riferimento a un modulo lunghissimo da compilare e da firmare.
Max, ti prego.
Smentiscici.
Ma io pure spero di essere smentito, perché veramente
ricongiungiamoci, Max.
Ragazzi, e secondo me dirà pure qualcosa del tipo: a sto punto vai a una puttana. Perché la butto lì così, la butto lì così, vediamo, vai.
Emilio, sai chi ci guadagnerà? Gli tabaccai, perché ognuno per farsi una pelle si trova a comprare una manca bollata e farsi una firmata.
Ecco,
saranno un sacco di persone rinunciate.
Quindi anche la contro cosa.
Ascoltiamo, ascoltiamo.
Sesso, quella per i picca, magari gli ha fatto una storta per un'altra cosa, ha denunciato dicendo che l'ha stuprata. Ci sarà un incremento del lavoro delle escort.
Eccolo, ho pizzicato in pieno, ragazzi.
Sì, mi hai preso tutto.
Sentito, dai.
Lo conosco,
l'avevi sentito.
Non lo giuro che non l'avevo sentito.
Comunque la cosa è per farsi una pelle, regà.
Vabbè.
Bene, Nick Cave and Bad Seeds. Questa è Red Right End su Radio Rock nel The Rock Show alle 8:54 minuti.
Radio Rock Podcast.
An End as a Start, Editors alle 9:08 minuti. Apriamo il Sollazzo Pappagallo. Buongiorno Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno.
Voglio chiudere, scusate, con due messaggi. Buongiorno. L'argomento di prima, poi mandiamo una novità, anzi mandiamo un'altra cosa e poi torniamo e parleremo di cinema, serie TV uscite nel weekend. Ci sono già un po' di messaggi. Prima però due robe al volo, così chiudiamo l'argomento di prima. Partiamo con Daria, vai.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Scusate, ma volevo rispondere all'ascoltatore che ha appena mandato il messaggio. Ma perché io persona, ma non io donna, io persona, mi dovrei svegliare a un certo punto dopo un rapporto sessuale consenziente della sera prima e decidere di intraprendere un percorso di denuncia senza motivo? Ma io dico, ma ci rendiamo conto di quello che diciamo? Ma denunciare è difficile, è faticoso. E si prende come decisione non perché ci svegliamo a un certo punto e ci va, si prende dopo aver acquisito una consapevolezza molto dolorosa di aver subito una violenza. Io non ho parole, scusate, sono stata confusa, ma questa
bene,
cosa
grazie,
è chiarissima,
grazie.
Molto molto chiara,
perfetto,
molto chiara, che
centrata.
Vorrei aggiungere, secondo me in realtà questa legge applicata tutela tutte le persone che temono la possibilità della denuncia,
tra l'altro,
perché
sì.
Se tu lo chiedi da prima puoi fare riferimento specifico al momento in cui l'avevi chiesto, così non ci sono più ambiguità, che non ci dovranno essere fin dall'inizio comunque.
Certo.
Se temete che ci possa essere il rischio che qualcuno mi denunci, forse è meglio che non ci andiate.
Allora, infatti. C'è chi ci scrive: lavoro nell'antiviolenza. Sapete una donna quanta vittimizzazione secondaria e violenza istituzionale subisce quando va a denunciare una violenza?
Ecco.
Sapete quali sono le domande che vengono poste? Tremende, becere, dolorose. Nessuna donna si sveglierebbe la mattina e sarebbe pronta ad affrontare una roba del genere se non fosse reale la sua sofferenza. Mamma mia, quanto è maschile ancora questo mondo. Anche dentro di noi, tutti, c'è ancora molto pregiudizio. Com'è rivestita? Perché sei andata a letto con lui se non volevi? Ti sei eccitata? All'inizio ti piaceva? I jeans erano stretti? Te li ha slacciati lui? Come mai sei andata in quel posto? Avevi bevuto? Eri sola? Hai urlato? E non continuo perché è davvero sconcertante.
No, continua invece.
Radio Rock Podcast.
Torniamo con Professional Widow, la versione originale di Professional Widow, poi portata al successo nel mondo, diciamo, delle discoteche, nel mondo dance, in una bella, devo dire, che però oggi mi sembrava meno opportuno qui a Radio Rock ascoltare, bella reinterpretazione di un grandissimo della scena disco dance. Che risponde al nome di Armand Van Elden.
Il pezzo è meraviglioso.
È lo stesso di prima, però.
Il nome
questa
da Halloween, questa Armand è la versione.
Sì, 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 sì. Intanto, vabbè, giusto un pezzettino per farvela ricordare, ma insomma, sicuramente la ricorderete.
Su,
why? Molto funk, molto funk.
A honey, bring it close to my lips, yeah. A honey, bring it close to my lips.
ancora si sapevano fare i remix. Eh beh sì. Allora, senti un po', arrivano un po' di messaggi per te, caro Boris. Prima però ti prego, faccio fare, come nelle radio sportive, l'editoriale di Boris Sollazzo. Allora, io pensavo forte, ho pensato a te tutto il giorno ieri, è inevitabile. Poi c'è stato un tuo condivisibilissimo post su Facebook, ma insomma pensavo un po' a te perché dicevo questo cattivo gusto, fra l'altro, di sancire ufficialmente l'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus il giorno del compleanno di Diego Armando Maradona. Però mi domandavo una cosa: certe persone, allora io non riesco a capire, ma godono ad essere odiate, a lasciare,
ma lui
oppure,
è proprio
oppure Luccini, che cosa?
Il mio piacere, io amo essere odiato.
Allora dici, è una forma di provocazione, perché scusa, io domando una cosa, legittimo andare, a parte che poi a volte ci sono, la vita è fatta, la vita professionale è fatta anche di scelte, come dire, sane, mi viene da dire, no? Da un certo punto di vista, però nessuno ti obbliga a non andare alla Juventus, però perché devi dire il contrario? Perché devi dire non andrò mai in una squadra che incontrerà il mio Napoli, dovrei andare da nemico al Diego Armando Maradona, ti tatui il Napoli sul braccio e poi vai alla Juventus.
Allora io dico una cosa, intanto
scusate, piccola parentesi,
chiedo ai due calciofili insieme a me, l'avevo detto o no?
Sì.
Quindi insomma, dal mio status su Facebook traspare una rabbia che non c'è. Io sto lì a dire te l'avevo detto e a sorridere del fatto che non c'ero cascato. Allora, l'editoriale breve è: io ho capito chi fosse Luciano Spalletti molto prima che venisse a Napoli, al 92esimo di Roma-Torino 3-2, in cui la Roma vince e praticamente conquista la Champions League, che era l'obiettivo della società, della squadra e il suo. E lui, siccome ha segnato due gol a Francesco Totti, si mette le mani nei capelli che non ha ed è disperato. Questo è il segno di uno che pensa solo a se stesso, sì, in maniera talmente ossessiva da non riuscire a capire che in quel momento sta facendo una figura ridicola. E lui è l'uomo delle figure ridicole, perché è l'uomo più manipolatorio del mondo. Lui se n'è andato da Napoli perché l'ha considerata la provincia dell'impero. Il primo anno volevamo cacciarlo, i tifosi lo contestavano, il secondo anno vince lo scudetto. Se ne va per fare un dispetto alla piazza, ma se ne va per fare un dispetto soprattutto ad Aurelio De Laurentiis. Ma per fargli il dispetto, perché lui è un uomo che pensa prima a fare male che a fare bene, ma lo dice lui stesso, lui non gode delle vittorie ma nuota nella sconfitta per farsi del male, quindi è un problema proprio psicologico. Sì, certo. Che cosa fa? Cerca di accattivarsi la piazza. Come lo fa? Stando sempre a Napoli da dimesso, quindi essendo una presenza sia per i tifosi che per la squadra
ingombrante, poco elegante,
per cercare di costruire un Napoli che potesse perdere e che ti potesse dire
con un fantasma sempre messo,
esatto,
lì, no?
Dopo di me il nulla, perché lui quello che pensava, siccome è un uomo pieno di sé, era sostituire Maradona nell'Empireo,
certo,
napoletano. Scoprire che nello stesso anno poteva essere esonerato dalla nazionale e vedere Conte vincere uno scudetto con una squadra più debole della sua, e quindi non riuscire a fare questa cosa. E siccome i manipolatori fanno di tutto non per essere sinceri ma per dire bugie e far male agli altri, si tatua addirittura lo scudetto del Napoli, che è stato il momento più ridicolo di tutto questo e che lo rende ancora più ridicolo andare alla Juventus. Intendiamoci, io sono un fan di Lavezzi e Cavani. Lavezzi è venuto e ha detto: ragazzi, se io dicessi a mio padre che il PSG mi dà 4 milioni e mezzo di euro e io non vado al PSG, mi ammazza. E io stavo lì a piangere, certo, dopo la Coppa Italia,
però,
dicendo ti amo, nonostante sapessi che 3 giorni dopo sarebbe andato via. Cavani non ha mai detto non andrò alla Juve. Fatto sta che quando Juve Inter lo chiamano, dicono non ce la faccio, non posso giocare contro il Napoli. E non l'ha mai pubblicizzato. A me, quelli, ma io ci metto anche Sarri, a me quelli che sputano dalla cosa, che dicono, sputano dal, come si chiama, dal pullman e fanno il dito medio agli juventini, che dicono non potrei mai andare alla Juventus e poi ci vanno, mi sembrano ridicoli, mi sembrano personaggi da poco, però mi fa ridere, mi fa sorridere, perché finalmente sto mito dei giusti comportamenti,
sì, no, giusti comportamenti,
esatto, e mi fa piacere
campo,
che la piazza grullo napoletana, io gli faccio solo una preghiera, lo so che a Napoli sicuramente siamo tantissimo sentiti, io faccio solo una preghiera: il 7 dicembre lui godrà sia se lo acclamiamo sia se lo fischiamo. Noi,
mutismo,
noi possiamo fare solo una cosa molto napoletana. Io chiamerei, fossi Decibel Bellini, farei tutta la squadra del Napoli e poi Luciano e il silenzio. C'è solo questo, l'indifferenza più totale, perché è un uomo ridicolo.
Bene.
Detto questo, gli auguro assolutamente il peggio.
Allora, guarda questo signore lì che si sta facendo i cazzi suoi al telefono. Come lui ce ne saranno tanti altri, perciò dobbiamo cambiare argomento, perché sennò annoiamo tutti coloro
però
che
io non, io, non, io non volevo.
No, però la
parabola dell'uomo Spalletti mi è interessata molto.
Beh, però guarda che è un romanzo, è un antagonista da romanzo.
No, ma poi tra l'altro è un atteggiamento che puoi rilevare in qualsiasi ambiente.
Poi, per carità, noi siamo per aiutare i più sfortunati. La Juventus da anni ha problemi, da anni cerca di prendere i nostri, solo che io vi dico, ragazzi, noi prendiamo da voi quelli bravi, Conte, sì. Manna, voi smettetela di prendere quelli scarsi. Cioè, avete preso Giuntoli, che ci metteva per andare da Prato a Torino 8 ore. Cioè, è chiaro che aveva un problema, che per
allora,
8 anni si è scordato.
Intanto dobbiamo andare oltre. Spalletti, qualcuno scrive, è come il marito che taglia l'uccello per far rispetto alla moglie.
Esattamente.
Ma tu la pensavi uguale quando va fatto vincere lo scudetto?
Sempre, guarda, il godimento mio del quarto scudetto è perché mi sono tolto, perché temevo,
ti tolto il terzo.
Che temevo che il terzo diventasse, per carità, ho festeggiato, però temevo che il terzo diventasse una specie di mito, okay, che non avrei sopportato, perché era pieno di gente che mi stava sulle palle, Osimhen, Spalletti. Certo. Invece questi che sono degli operai mi fanno impazzire.
Allora,
io per McTominay gli darei la figlia che non ho.
A Giuliano Leone gli stanno sul cazzo i toscani, mo voglio vedere, ci scrive qualcun altro. Personaggi.
Ma tu pensa, pensa allo Juventino che sa che c'ha un allenatore col braccio tatuato col Napoli. Cioè, questi
fa molto
pure
ridere.
Ma vi ricordate che pure il capultras dei Trulli era del Napoli? Ricordatevi la puntata di Report.
Sì. Mi ha incuriosito questo fatto del contratto fino a fine stagione. Perché insomma, tu torni e accetti un incarico così. Diciamo
sì,
da,
perché
da traghettatore
quasi.
Mezza
la presunzione pure da parte sua. Lui è convinto di arrivare e fare una roba eclatante. Per cui poi
lui è convinto
di vincere il gioco
e poi andare al Real Madrid.
Allora,
cioè, conoscendo.
Scrive Giuseppe, senza palle che dilagano. Buona giornata, belli di casa. Allora, ma chiediamo al dottor Casilio cosa ne pensa di Halloween. Così, chiediamo al dottor Casilio.
Giusto,
vabbè,
mi sembra giusto.
Allora, ma Boris, ma perché Boris pensa che la Juventus e gli Juventini diano tutta questa importanza al Napoli? Pensa davvero che ci sia questa rivalità? Mentre quelli facevano le sfogliatelle a Torino, si alzavano Champions. Ma quale rivalità? Scrive un nostro signor, un nostro amico. Amici napoletani, però non fate i provinciali a rosicare Spalletti alla Juve. Voi avete Conte e Manna. Ci scrive
qua. Perché noi prendiamo
manna,
quelli
manna,
bravi.
Mentre
voi prendevate Giuntoli, noi prendevamo Manna, cioè capisci? Manna. Cioè, non è che io sono contrario agli scambi della Juve e Napoli, però vorrei che fossero un po' più equilibrati. Basta prendere
la Juve.
Basta
allora,
prendere i nostri scarti, dai.
C'è un signore che ha come fotoprofilo un giocatore della Juventus, quindi insomma.
Quindi presumiamo.
Cioè, un uomo ridicolo perché è andato alla Juventus. Chi è più ridicolo? Domanda questo signore.
Beh, sicuramente lo Juventino, perché Conte, ricordiamolo, li ha schifati. Cioè, tutti pensavano che dovesse andare alla Juventus e Conte ha detto rimango al Napoli. Quindi voi avete preso lo scarto dello scarto.
Intanto
io
qui
vi
è partito un dissing, perché qualcuno scrive
bello.
Boris, ma come Manna ha il tatuaggio dei Drughi? Mo però lo scandalo è lo scudetto del Napoli tatuato sul suo braccio.
Ma tra Manna e Spalletti, ragazzi. No? Cioè, voglio dire, ma poi Manna è cresciuto nella Juventus e non l'ho mai visto saltare, perché la cosa bella è che Manna, Conte, non è che si mettono a saltare quando noi cantiamo chi non salta Juventino è. Anzi, Conte c'ha pure redarguito, perché quello che non capite è che io sono uno sportivo e a me piacciono quelli come Antonio Conte, che sono sinceri, che va all'Inter ti fa Inter, va al Napoli ti fa Napoli, va alla Juventus ti fa Juventus.
La nostra amica che ci scrive, ciao a tutti,
come pure
Gasperini, per favore, usciamo da questa cosa. Un consiglio da Boris, per favore, stasera tre amiche al cinema. Cosa ci consigli? Che ci consigli?
Allora, potresti insultarmi. Io controlliamo solo che sia già, perché adesso tra
controllo festival
e tutto tanto. Io ti dirò, sarai sconvolta, Dracula di Besson.
Attenzione,
perché
ero curioso.
È una, allora,
è uscito.
Besson
è uscito il 29 ottobre, l'altro ieri.
No, Besson è meraviglioso, nel senso che secondo me intanto si è inventato un genere, cioè che è lui, proprio lui, il genere. E, invecchiando è diventato fracassone sentimentale ancora più di prima. Ha iniziato essendo duro e puro e melodrammatico. Ha proseguito con la crisi di mezza età in cui si prendeva troppo sul serio. Adesso è tornato melodrammatico, incredibilmente fracassone e capace di tirare il melodramma fino allo stremo. Praticamente lui fa Dracula. Dracula non c'ha nulla di horror qua. È una specie di Dorian Gray dentro Love Story. Non so se
sì.
È meraviglioso. Matilda De Angelis fa un essere paranormale che è a metà tra la donna e un animale. E io dico: viva la vita e viva il talento che ti fa recitare con quella libertà. Tutto il tempo lo vedevo, pensavo: ma pensa Margherita Bui se gli presentavano un copione così.
No.
E lei è veramente una brava attrice, perché è un ruolo in cui tutti avrebbero temuto il ridicolo, ma lei ha una forma di libertà tale che invece ti dà esattamente quello che ti aspetti. Caleb Landry Jones, vedetevi Dogman e poi vedetevi questo, è Dio e ha trovato il suo regista di riferimento, e Besson ha trovato quello che un tempo poteva essere Amparillo, cioè il suo attore feticcio di questo momento storico. Poi è tutto eccessivo, ci sono dei momenti al limite del sculpt, camp, la follia, ci sono delle cose che se le tagli e le decontestualizzi possono diventare un meme, però ragazzi, io ho goduto come un pazzo, mi sono divertito per quanto dura, non mi ricordo, un'ora e 50, un'ora e 40, e poi mi sono commosso negli ultimi 10 minuti, ma proprio con le lacrime. E vi dico, proprio perché non vi voglio non vi voglio fare spoiler, ci sono dei personaggi che sono personaggi tipicamente disneyani, dreamworksiani, cioè che sono i gargoyle, classico intramezzo comico, anarchico, punk, dove ci sono questi esserini che danno comicità, no? E che rischiano il trash. Ora, l'origin story di questi gargoyle vi farà piangere tutte le lacrime che avete.
Okay.
Ed è una cosa fantastica.
Boris
L'altra
Sollazzo,
cosa posso raccontare solo un aneddoto.
Veloce, velocissimo, che dobbiamo.
Solo un aneddoto. Il bello di Dracula è come è nato. Lui va sul set, sta sul set di Dogman, va da Caleb Landry Jones e fa: sai, voglio che tu sia il mio Dracula, voglio approfondire la storia d'amore tra lui e la moglie. Non voglio fare l'horror, voglio fare un Dracula sentimentale tra lui e la moglie e tra lui e Mina. Ora, nel Dracula di Bram Stoker, lui e la moglie è una riga e Mina lo odia, capito? Cioè, quindi Caleb Landry Jones se la beve e lo scrittura, ma soprattutto se la bevono anche tutti quanti i giornalisti, e riesce a scoprirlo il giornalismo solo quando glielo dice Luc Besson. Quindi lui si inventa un Dracula di Bram Stoker che non esiste e lo fa bere a tutti.
Senti, Dracula, l'amore perduto di Luc Besson, solo giudizio.
Si deve vedere, siete delle donne, fatelo senza pregiudizi.
Allora,
senza
attenzione,
inibizioni.
Boris Sollazzo mi vuol del male, perché io penso, avevo preparato Frankenstein e non mi ha fatto mettere Dracula. Però Dracula l'avevamo messa prima, Dracula. Di Rob Zombie, e adesso vi beccate invece.
Però ti posso dire che Frankenstein Junior tornerà in sala per te.
Ah, sì? Che bello, meraviglioso. Intanto arrivano i Grumps, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Sure con Caroline. Allora, mi hai convinto, Boris, scrive Giuseppe. Stasera vado di Besson. Bravo Giuseppe. Allora, ciao a tutti ragazzuoli, vorrei un suggerimento su qualche serie TV. A proposito di Dracula, sto finendo di vedere l'ultima stagione di Slow Horses con Gary Oldman, bellissima, io la adoro.
Galattico Gary Oldman.
Mi è piaciuta tantissimo. Potreste suggerirmi qualche altra serie TV dello stesso genere? Ho già visto The Day of the Jackal, Le Bureau, bellissima, Black Doves, The Night Manager. Ti viene in mente qualche altra cosa, Boris? Non
troppo
Gary dissimile.
Gary Oldman, tra l'altro, appunto, uno dei picchi della sua carriera è proprio Leon, quando fa il poliziotto anfetaminico, che
sì.
C'è quello zoom che attraversa le pareti mentre lui si mangia la... Si prende la pillola di anfetamina e fa: adoro la quiete prima della tempesta.
Sì, super. A proposito di Dracula, c'è anche il Dracula di Gary Oldman. No, non ha fatto Dracula pure. Sì, Dracula mi pare ha fatto Gary Oldman pure.
Mi pare di sì.
Adesso buttato lì così.
Non gli risulta però, Boris, sì. Allora è difficile.
In realtà mi risulta familiare, ma non me lo ricordo.
Va bene. No, ti viene in mente una serie TV?
Ma a me, allora, Night Manager sicuramente, Slow Horses sicuramente, E questi due ti direi in questo momento sono quelle che proprio mi guardo.
Sì, scusa, era lui, fatto il Dracula di Coppola, ti ricordavo bene. Dracula di Bram Stoker, cioè Bram Stoker Dracula, sì, di
Dracula è il più vicino, diciamo,
di Coppola, 1992. Allora, vedi, abbiamo unito tutto quanto. Allora, intanto, nel fare i complimenti a Boris per la conquista del suo quinto scudetto, posso chiedergli che film consiglierebbe a Spalletti, a Conte? Vabbè, questo non ne usciamo, ragazzi, così.
Comincio da tre.
Ecco, bello. Vorrei chiedere a Boris se conosce il regista Lorenzo Bianchini. Secondo me è uno dei registi horror non strani molto validi. Una delle sue opere, Oltre il Guado, mi ha letteralmente terrificato. Ottima per la notte di Halloween, ci scrive un amico.
Ma vedete, noi su quel genere stiamo messi bene, perché io mi ricordo pure Daniele Misischia che fa un film con Alessandro Roia, che adesso non fa più l'attore, fa il produttore e il regista. Su, non mi ricordo come si chiama, ma su praticamente degli zombie che assaltano un ascensore, lui che rimane in un ascensore, tutto girato in quell'ascensore lì. E vabbè, i Manetti a suo tempo, insomma, Strippoli, sono vittime del fatto che tutti pensano che non sappiamo farlo, e invece lo sappiamo far bene, insomma.
Sì. E tra l'altro Dario Argento, insomma, viene studiato pure in America.
Oh, cioè, intanto, da quello che io so. Ultima ora, in questi ultimi 10 minuti, ragazzi, è accaduta una cosa incredibile: la Sagrada Famiglia è ufficialmente la chiesa più alta del mondo adesso.
Ah, pensavo fosse terminata, è finita.
Hanno installato la prima parte di una croce sulla torre in cima alla navata centrale, e quindi ha raggiunto i 162,91 metri e ha battuto il Duomo di Ulma in Germania, che misura 161,53.
Non lo accetto.
Una volta completata arriverà a 172
non
metri.
Lo accetto.
Allora, metto insieme, Boris, che un ragazzino. Po' di serie TV che hanno chiesto i nostri amici. Allora, Il Mostro, Black Rabbit e Boots. Secondo me sono tutte bellissime serie. Di Boots mi incuriosiva, ne parlavo con Maurizio Paniconi, che però mi ha detto è una cosa incredibile. Prego.
Boots non l'ho visto, Il Mostro mi è piaciuto molto. Sì. Certo, c'è quella... cosa che è il segreto del mostro, nel senso che l'impostazione, però arrivi alla quarta puntata e dici com'è finita, ridatemelo. è appena iniziato e io sto qui a... però è la grande forza anche, insomma, e ti rendi conto quanto è difficile fare le scelte giuste per un regista, perché in quel caso io credo che in tutte le proiezioni, diciamo, Under the Tour, tutti gli abbiano detto no, devi fare almeno altre due puntate, e lì deve essere, è stato bravo sicuramente Sollima a dire no, è questo il segreto, è questo che la renderà mitica, però insomma da ricordo, non mi prego. E niente, questa insomma, l'altra qual era, che non mi ricordo, Buzzo non l'ho visto,
Black Rabbit
non
visto,
lo so,
l'ho vista, mi è piaciuta, però in effetti è sì, però
sai qual è il problema di Black Rabbit? È che ditemi, cioè fino a un paio d'anni fa c'erano le serie brutte. Adesso io è un po' come gli uomini brutti, no? Cioè, fino a 10-15 anni fa c'erano gli uomini brutti.
Poi con la barba.
Adesso sono rimasto solo io. Cioè non so come dire, con la barba, i barbershop, il fatto che ci si veste con poco... Sono diventati tutti,
diciamo, uno si aiuta facilmente.
Secondo me non belli. Sono diventati tutti poco interessanti, ma esteticamente accettati. Decenti. E hai apprezzato il fatto che non ho detto quello che veramente pensavo.
Sì. Cioè,
e quindi le serie sono diventate così. Cioè, è difficile trovare una script room, una writer's room che partorisca una cagata. Però poi così, la coppia dei fratelli, aumentando bella, il livello basso, l'hai un po' tutte messe su quel livello. E Black Rabbit è una serie da 6 che però è il 4 di un tempo, secondo me.
Sì, insomma, non ci perdiamo
la
tempo,
scelta
dai.
Sui due fratelli, no. Gli attori sono tutti e due bravi, dai.
Sì, però in effetti perché no? Cioè, voglio dire,
sì, c'hai ragione.
C'è mo pure il Pisa per il
Allora, ci scrivono, scusate, ma il Dracula di Besson non è una copia di quello di Coppola, almeno visivamente.
Sì, anche come impostazione è la versione, lo dicevo prima a Maurizio, è la versione sorvoltata del Dracula di Coppola.
Ma pensi sia una citazione, una cosa voluta o
no, sai, Dracula, o lo fai grande seduto, è come Casanova, no?
Cioè, hai ragione.
Se lo prendi fai più o meno sempre le stesse cose.
700 quello.
Secondo me la cosa interessante è che lui prende Coppola e lo porta alle estreme conseguenze. Okay. Dracula, cioè, fondamentalmente Dracula è un buono in Besson. È una figata, cioè, perché Dracula non era buono manco dentro Van Helsing. Cioè, in un periodo in cui sei ossessionato dal raccontare i cattivi, magari li rendi affascinanti, ma sei ossessionato dal raccontare i cattivi, è una bella, senti, una bella scelta. Ma perché Besson
Grafico su Damiano, che perché ne è già uscita e ne abbiamo già parlato, la serie Dostoevskij dei fratelli Innocenzo, c'aveva una curiosità.
Sì.
Il nostro Damiano, cosa ne pensi?
Allora, se è Damiano D'Innocenzo, gli ricordo che stasera sta a scena, spazio scena, e alle 18.30 ci sarà La Terra dell'Abbastanza, nella sezione Buona la Prima, quarta edizione. Perché lo dico? Perché fino al 31 marzo sarò il curatore del cinema. Ex Film Studio, e condurrò il Q&A con Fabio, Damiano D'Innocenzo, Matteo Olivetti e Andrea Carpensano. Prenotatevi su eventbrite.it. E questo non ho voluto essere, insomma.
Bravo.
E ottimo. A me Dostoevskij sembra la cosa migliore che sia stato fatto a livello di serie d'Italia negli ultimi anni, con Filippo Timi che fa un personaggio che nessuno avrebbe avuto il coraggio di fare, Carlotta Gamba straordinaria, non a caso ospite del primo giorno del Lina d'Ombra Festival l'8 novembre, e loro che scrivono una cosa incredibile, e anche il coraggio, posso dire, di fare una prima puntata che farebbe correre via a gambe levate chiunque, esattamente col modello Breaking Bad, no? Che ti impongono 4-5 puntate che
devi proprio volerla vedere.
Sì, devi proprio amarlo per poi andare avanti in una maniera incredibile. E poi la scena capitale, la scena seminale, la scena madre di Dostoevskij è una roba che secondo me rimarrà nella storia del cinema.
Allora, c'è anche la nostra Bellucci nazionale, scrive qualcun altro, in Dracula. Dunque, From, Scissione, Sweet Home, True Detective come serie, propone qualcuno? Sei d'accordo, Boris?
Su Scissione e True Detective, sì, su Scissione e True Detective.
Ok, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Posso dire che la quinta stagione di Slow Horses, una delle migliori, e che visti i trailer, secondo me la sesta sarà anche meglio.
Bene. Sì, perché hanno rinnovato anche per una sesta, forse per una sesta, andando molto bene.
Posso dire che Slow Horses unisce due cose. Uno, il fatto dell'incredibile qualità a cui si è arrivati, perché il discorso che facevamo prima vale pure per il livello alto. Quando sono livelli alti, sono livelli altissimi. E poi soprattutto una possibilità, siccome ha una forte orizzontalità oltre che verticalità,
seriale, è vero,
è la possibilità di fare qualsiasi cosa, infinita, perché
tra l'altro quando non si rompe le scatole che arriva,
ma è una fucina di episodi autoconclusivi, che sono un bene, perché guarda che la continuity ammazza le serie a un certo punto.
Mi chiedono se ti è piaciuto il finale di Succession, come l'hai trovato, senza fare spoiler chiaramente per chi non l'ha visto.
Però è difficile dire come.
Non dire niente. Hai già detto.
Diciamo che l'ho trovato coerente. Secondo me Succession ha vissuto di un doping critico, per cui a un certo punto è piaciuto più di quello che meritava. E non è stato apprezzato invece quando meritava. Nel senso, le prime due serie, secondo me, sono incredibili. La terza, abbastanza scarsa, la quarta si difende. Quindi è diventata famosa quando non era al massimo. E il finale lo paga. Detto questo, il finale è quello su cui quasi tutte le serie cascano, e loro non si può dire che si sono caduti, hanno traballato e sono rimasti in piedi.
Bene, sai che io moltissime serie le vedo e poi mi scordo come finiscono.
Perché
è una cosa incredibile.
No, non hai detto.
Sono incoglionito.
No, perché i finali. Allora, ci sono due motivi. Uno, il finale quasi mai è quello che ha pensato. Quasi mai è quello che ha pensato l'autore, perché la serie è andata avanti più tempo.
Più di quello che sarebbe.
E quindi loro si sono trovati a dover chiudere delle piste narrative che non sapevano di dover
aprire.
E quindi è l'unica cosa che spesso non hanno previsto. La seconda è che il finale è difficilissimo, perché soprattutto se sei stato bravo e hai aperto le ali il più possibile, poi chiuderle è molto complicato, e quindi è di solito la cosa più dimenticabile. E secondo me il segreto di un buon finale è quello di Friends.
Abbiamo già accennato, però.
Cioè, chiami a raccolta tutto.
Non facciamo spoiler,
no,
qualcuno.
Però prendi, chiami a raccolta tutto il pubblico e entri nel metacinema. Cioè, decidi in qualche modo di rompere la quarta parete, perché alla fine è una serie.
Giusto.
E lo sappiamo.
Sì, però è talmente tanto familiare che a quel punto
è una festa d'addio.
Abbiamo già accennato. Vogliono sapere cosa ne pensi del film di Bruce, su Bruce Springsteen.
Meraviglioso, nel senso, mi sa che abbiamo mandato a te l'audio.
Sì.
Bellissimo, perché nel sì, perché nel
e non sono d'accordo con Giuliano Leone, che poi se l'è parzialmente rimangiato, perché l'ho incontrato qui nei corridoi e mi ha detto no, ma io non intendevo quello che aveva detto, no, è troppo lungo. Io non ho trovato per niente troppo lungo.
No. Ma poi è geniale il rovesciamento di senso, no? Cioè, Springsteen è una rockstar che fin dal giorno 1 è stata equivocata, no? Tanto che le sue canzoni più iconiche sono state interpretate come un inno all'American Dream ed erano esattamente il contrario. Esatto. A raccontare il dilemma di un uomo che ha capito benissimo che il suo successo nasce da quello e che in quel momento non può sapere che diventerà Bruce Springsteen, quindi non può sapere che quella coerenza gli verrà restituita 20 anni dopo, 15 anni dopo, 25 anni dopo, e che quindi vive la depressione del vero artista, che e certo, del vero uomo, del vero working class hero, che sente di aver tradito qualcosa, come un Bobo Rondelli qualsiasi,
soprattutto se stesso, penso.
È meraviglioso. E poi ragazzi, in mezzo appunto a gente che si tatua lo scudetto del Napoli e poi va a allenare alla Juve, Bruce Springsteen, porca vacca, nel momento in cui fa il disco più venduto del mondo, fa il tour più incredibile del mondo, prende una cazzo di audiocassetta, registra Nebraska, che tuttora è il meno sentito di Springsteen, e fa una prova di coerenza che il prossimo che mi dice che Springsteen fa il paraculo perché non si cambia giaccone da 40 anni, lo ammazzo, perché è uno che veramente ha tirato una linea sulla propria moralità, sulla propria etica artistica, e l'ha sempre seguita, cacchio.
E cioè, tra l'altro ricordiamo che uno dei punti più alti della carriera di Springsteen è stato proprio l'incontro con Boris Sollazzo, testimoniato da una foto meravigliosa.
No, ma è bello vedere quando poi un artista va a braccetto anche con Boris Sollazzo, l'essere umano, no? Perché noi a volte apprezziamo magari i personaggi esseri umani.
Una serie che un po' mollato, che secondo me
è un po'
calata.
Quando è che potremmo raccontare l'aneddoto su Springsteen e Muccino? Cioè, quando
vabbè, no, aspetta, settimana prossima no.
Quella dopo.
Che tra l'altro ricomincerà anche il campionato mondiale dei registi.
Ah, male.
Allora, io l'ho un po' mollata, mancanza, devo dire la verità, l'ho un po' mollata perché secondo me ha dato tutto nella prima stagione, ma poi è andata un po' calando, che è The Morning Show. È uscita una nuova stagione. Tu l'hai vista? Sai com'è? Non lo so, che devo dire, ragazzi?
Io ho vista tutta.
Io pure.
Posso dire che secondo me
è andata un po' calma.
Non voglio fare la captazione benevolenza.
Però ci hanno avuto una bella intuizione. Però dopo la prima
sulle serie siete più bravi tu e Panigoni di me. Nel senso che la maggior parte delle volte io sono...
Ti è piaciuta?
Non solo sono d'accordo con voi, no, nel senso che... l'ho capito adesso che l'hai detto, è vero. Cioè, The Morning Show paga una bella idea, una realizzazione praticamente perfetta nella prima serie, e inevitabilmente la seconda era difficile, perché lì che fai? Cioè, un po' Newsroom, no? Cioè, Newsroom è una bellissima serie, però pronti via dopo la quarta puntata, che te inventi? Cioè, non è West Wing, che pure tu dici lì il soggetto è un presidente democratico che... va in mezzo al suo mandato, sì, però in mezzo al mandato ci sono le guerre, ci sta la finanziaria, quindi tu riesci a costruire, e lì entri dentro un luogo delimitato da, non solo da delle pareti, ma anche da regole precise.
Forse lo...
E dopo che l'hai espunte tutte, che fai?
Io l'ho vissuta uguale con The Good Wife, per esempio.
Però Good Wife,
sì, però l'inizio è
è incredibile,
no?
Però cioè, Good Wife c'ha la linea sentimentale.
Sì, però insomma, cioè, dopo un po'.
E tu ti sei stancato, perché Good Wife quante sono? Sette,
no, è lunga, otto, lunghissima.
Non mi ricordo stagioni, sono quantità di stagioni incredibili. Cioè pure Good Doctor, pure...
È che io a un certo punto godo nel vedere gli attori bravi, bravi.
Qualcuno ci
scrive,
bravi. Non so se ne avete già parlato, ma secondo me Gen V and The Boys, imbattibili, soprattutto in questo momento storico. Secondo Boris Sollazzo,
The Boys, sì, il primo, no, onestamente.
Ok, il film su Boss è semplicemente meravigliosamente devastante.
E posso
per me
dire una cosa: meravigliosa la scelta di prendere due working class hero come attori, cioè due che si sono fatti un culo così per tutta la loro carriera. E che
non è Timothée Chalamet che fa Bob Dylan,
capito? e si prendono la loro luce raccontando il working class hero per eccellenza. Cioè è stupendo, perché loro ce l'hanno scritto in faccia che sono della stessa come dire, della stessa
estrazione,
pasta, della
diciamo,
stessa, non lo so, non so nemmeno se sono della stessa estrazione,
no è proprio come percorso,
sì,
no?
Però in qualche modo, capito, che a me quell'attore abbia il suo momento più alto raccontando Springsteen o Landau, a me mi fanno morire.
Aspettative su Pluribus di Gillian.
Vabbè, io
su Pluriball,
Pluribus, Pluribus,
il famoso biopic sull'uomo che schiacciava le bollette di plastica.
E lo dovrebbero fare, ragazzi. Lo dovrebbero fare perché
10 stagioni.
Devo dire che quel biopic solo Gilligan può farlo.
Gilligan, Gilligan. No, è quello che ha fatto Breaking Bad, che farà questa serie che si chiama Pluribus. Sì. Che uscirà, credo. Vediamo se trovo. Quest'anno, a 7 novembre, ci siamo quasi, ragazzi.
Senti, posso dirti una cosa? In bocca al lupo, nel senso che Bryan Cranston è rimasto il più grande attore vivente in questo momento, ma non ce lo siamo scordati. Nonostante questo, non ce lo siamo scordati, e quindi quando lo vediamo a fare qualcos'altro ce lo dimentichiamo, anche quando fa film fatti bene.
L'altro protagonista è l'attrice che fa Kim in Better Call Saul, quindi riprende, diciamo, un'attrice già utilizzata da lui molto in... La serie è ambientata ad Albuquerque, diciamo che comfort zone, però aiutami. Una versione diversa di Albuquerque rispetto a quella già...
Better Call Kim, quindi...
Sì. Senti, caro Boris, dobbiamo chiudere, però prima vorrei chiederti al volo telegrafico, perché purtroppo
ci sono moltissimi messaggi.
Non facciamo in tempo a leggerli tutti, quindi vorrei chiederti velocemente, siccome escono in questa settimana il film di Paolo Virzì, 5 secondi, con Valerio Mastandrella,
allora 5 secondi,
The Mastermind e Io sono Rosa Ricci, proprio quale va visto, quale va evitato di questi tre? È dura,
No, perché ti ho detto, cioè quello che ho visto e non abbiamo deciso di non parlarne, qual era? Non me lo ricordo, perché questi te l'ho detto, parliamone perché
Toxic Avenger
è da evitare.
Ok.
Io sono Rosa Ricci, se siete amanti di Mare Fuori godrete, cioè lei c'ha comunque un carisma della Madonna, il film è un filmetto, ma lei c'ha un carisma incredibile.
Ok.
Come poche volte ho visto in una ragazza così giovane. Mastermind, Kelly Reichardt, è una regista che io adoro, che racconta sempre l'American Dream, è una specie di prova a prendermi, raccontato da un Paul Thomas Anderson con molta più ironia e con un protagonista ancora più goffo di Leonardo DiCaprio, e, a parte come nice movie, poi diventa un on the road, diciamo che per non dirvi niente posso dirvi che è il più grande film sull'effetto Dunning-Kruger che esiste, ed è veramente un film delicato, raffinato, divertente, su un perdente che non sa di esserlo, ma noi lo sappiamo bene. E l'altro qual era? Mastermind l'ho detto. L'altro, 5 secondi. Ragazzi,
Paolo Virzì
è un film che ha delle cose molto interessanti. Vi chiedo un favore: per 40 minuti vi chiederete, ma cosa cazzo sta facendo? Dopo i 40 minuti succede il turning point e voi direte: ok, ha fatto benissimo, è giusto così. Lo ammiro per essersi preso quei 40 minuti in cui creare quel senso di disagio che poi fa girare il film. Certo, è una sfida difficilissima. Bravo Mastandrea, bravo Virzì, bravissima Valeria Bonini Tedeschi, buona Galletta Bellucci, però c'è un qualcosa che non mi convince nel gruppo di ragazzi. Se poi forse ha ragione lui, cioè che quella specie di global subfottiglia che cerca di far rivivere un Vitigno, sembra ingenua, sembra caricaturale, però forse non è così lontana dalla verità. Forse tutti i movimenti sono un po' caricaturali ed è il bello di quei movimenti, è il motivo per cui degli ideali a cui noi cinici non aderiamo. A te perché piace il fascismo, ovviamente.
Tirocchia,
il motivo.
Quando dici te, specifica chi è. Perché già qua.
Il motivo è quell'ingenuità che è necessaria. Quindi non lo so, a me mi ha messo un po' a disagio quei giovani un
Boris,
pochino
telegrafico, per cortesia.
Un pochino troppo radical. Però forse ha ragione lui. Devo dire, 5 secondi è uno dei film italiani più interessanti che ho visto ultimamente.
Allora,
devo vederlo una seconda volta per capire se è tutto equilibrato.
Dobbiamo chiudere a questo punto, direi.
Boris, per favore, facciamogli riepilogo.
Riepilogo solo giudizio. Allora, Toxic Avenger.
Non si può vedere.
5 secondi.
Anzi, non si deve vedere. 5 secondi si deve vedere due volte, perché secondo me lo devi capire.
Stasera The Mastermind
si deve vedere.
Io sono Rosa Ricci.
Allora, per tutti si poticchia, si può per i fan di Mare Fuori.
Dracula, l'amore perduto di Luc Besson.
Si deve, perché da un po' godiamo, cioè, dai, su.
Grazie Boris. L'appuntamento con Boris. Il The Rock Show è, attenzione, lunedì.
Occhio.
Ne avremo, attenzione, 3 di novembre, quindi sarà arrivato già il mese di Maurizio di novembre. Quindi 3 di novembre, alle ore 6 riparte il The Rock Show. Il Sollazzo e Pappagallo invece tra una settimana esatta, vale a dire venerdì prossimo, qui in studio il nostro Boris Sollazzo. Mentre per quanto mi riguarda l'appuntamento è a lunedì 10 novembre alle ore 7, come di consueto.
No, durante tutta la settimana.
Ma attenzione. Durante tutta la settimana io vi manderò degli audio con delle pernacchie.
Non è l'11.
No.
11.
Maurizio.
Io vi aspetto. Martedì. Stronzo. Posso ridire che vi aspetto.
Che vergogna.
Maurizio. Vi aspetto alla mia prima prova da curatore a Spazio Scena con i fratelli di Innocenzo, Andrea Calpezzani e Matteo Olivetti. Sì. E io vado a fare quello brutto, purtroppo.
Bene, grazie Boris Sollazzo. Ciao a
tutti.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.